Incredibile, siamo usciti le giuste a questo punto.
Mi chiedono, ci prendete la 21 però con quella voce.
Questa è una buona domanda, non ne ho idea.
Sì, però c'è sempre quella portata delle voci amiche, non ne so, non è così basso, dai, stai gigioneggiando.
No, veramente, adesso va bene oppure... cioè, le prime mi devo scaldare un po', ma adesso si sente bene oppure sono ancora...
No,
un po'
basso, però...
Senti, vai.
Allora, posso andare...
Ma sì, c'è la voce di Incrune, va bene a te, radiofonica, andiamo a te.
ma è veramente abbastanza poco... scrutabile quest'anno il draft dei Thunder, ci sono un sacco di giocatori che sarebbero interessanti alla 21. Io credo che, secondo gli ultimi report, che la pick Oklahoma City la tenga, soprattutto se c'è un esterno disponibile, tipo uno alla Alexander Walker o compagnia cantante. Li vedrei più inclini a muoverla nel caso questi prospetti fossero bene che andati, però ripeto, si è uscito veramente poco di preferenze, come del resto tutti gli anni, però ecco, quest'anno ancora meno.
La domanda che ti faccio io è, metti che tengo la 21, cosa fanno secondo te? Vanno su... un qualcosa che sinceramente gli manca, e io per esempio all'ultimo mock draft ho messo che Tyler Herro ad esempio casca a voi, che è comunque, diciamo che dal punto di vista del tiro a tre potrebbe anche farvi comodo, forse neanche così tanto potrebbe far comodo in poco tempo, oppure vanno più su un progetto alla Presti, quindi e atletismo, fisicità, wingspan, tipo che ne so, che zio
Gallo e Fergo, sì, sempre.
Ma io spero vivamente che non draftino Kpala, perché
tra l'altro Kpala negli ultimi, oggi si parlava anche che qualcuno lo metteva nel range 10-19 perché sembra abbia fatto dei workout più che considerevoli, quindi
sì,
vediamo se infatti mi sta domanda la Jalian o se con qualcuno, però ultimamente sono pochi i workout che fanno singolarmente con la sedia, appunto per questo motivo è più facile che prendano appunto della carne da bestiame preso appunto dal college, questi super difensoroni super aggressivi, e li mettono nelle condizioni appunto per dire vi vediamo, e poi fondamentalmente sono lì per difendere sul prospetto che veramente gli interessa.
Ma ripeto, secondo me i Thunder hanno già, non so se Tim me lo nominava a questo proposito, ma secondo me i Thunder stanno già sviluppando un giocatore del genere. Diallo è un giocatore rozzo, forse un po' meno rozzo di un Johnson, ma insomma l'idea è quella, cioè un atletone lungo con delle ottime misure da guardia.
A me piace che... molto più Diallo che Ferguson, ma tanto, non tanto di
vabbè,
più.
Questo me l'hai detto un po' di volte.
Lo so, sei ripetitivo, ma mi piace veramente un sacco Diallo. In questo caso più che contro Ferguson sono molto pro Diallo.
No, ma è anche vero che sono su due stage di crescita differenti al momento, quindi...
Sì. Stiamo facendo il cosplay di Di Maio? Perché Bitaz sta facendo il cosplay di Di Maio?
Come? È uguale?
È uguale, sì.
Lo stesso taglio, stesso giacca.
Bol è veramente scemo.
No, ragazzi, mi cavo gli occhi, ragazzi, cioè...
Cazzo, Bitaz è uguale.
Gigi.
Vabbè, per chiudere sulla tua domanda, allora, secondo me, nonostante Ferguson sia già un prospetto che va nella direzione di un giocatore che abbia tiro, perché che voglio dire, che se ne dica, ha comunque chiuso la stagione a più del 36%, che per un sophomore di non so quanti anni abbia, 20, 21, 98, non si è fatto male, non è un giocatore alla Tyler Herro, non è un giocatore che faccia del movimento e delle uscite dai blocchi il suo pane, e quindi secondo me se ci fosse un giocatore del genere, oppure un giocatore alla Alexander Walker che potrebbe associare al tiro un po' di playmaking, secondo me è quello che può mancare a una squadra come Oklahoma City e che secondo me ha senso che quest'anno draftino, però ripeto, potrebbero andare in una direzione completamente opposta e nel caso ci fosse Cabenghele, per dire, cercare di prendere invece un lungo che possa dare, che hanno già possibilità di far giocare quest'anno, perché la realtà è che il nome di Steven Adams è abbastanza in modo consistente
in uscita.
In uscita, ecco, sì. Poi secondo me non lo svenderanno, se c'è l'affare giusto, ok, altrimenti non credo che uscirà. Però anche da...
in vari scenari di fantatrade relativi al draft, quindi con scambi a margine della lotteria, in più di qualche caso ho visto Adams dato via per una serie di pick, magari con squadre che anche con squadre che hanno spazio, il che mi ha sorpreso, perché oggettivamente non capisco la necessità di darlo via a questo momento qui, però magari...
Beh, la necessità è quella di cercare di finire in qualche modo, dato che sono, i Thunder sono circa, saranno circa 20-22 milioni sopra la tassa, se ci fosse questo scambio e magari qualcos'altro si potrebbe pensare di stare sotto, ripeto, secondo me per il giusto prezzo, ecco. Però anche considerando Steven Adams ai Thunder, la rotazione dei lunghi di Oklahoma City non è, diciamo, non è che sia affollata a oggi, e quindi ci sarebbe lo spazio per sviluppare un lungo, una cosa che personalmente quando si parla di draft è molto, per me è molto importante capire quanto poi spazio ci sia di sviluppo immediato di un giocatore, quindi in realtà da quel punto di vista i Thunder potrebbero decidere di draftare un lungo, soprattutto un lungo con potenziale di tiro, e buttarlo subito nella mischia, un po' come fecero con Steven Adams nel 2013.
Intanto io volevo dirvi, volevo fare una confessione a voi, visto che comunque non ci ascolta nessuno. A me l'outfit di Darius Garland mi fa impazzire, secondo me è uno dei migliori.
Ne parliamo quando viene scelto, cosa mi ricorda, io posso, sono bei ricordi.
Posso chiedere una cosa? Ma perché ci sono i bambini qui che salutano i giocatori?
Non lo so.
Una cosa oscena.
Ah, per il discorso del Junior NBA, è il discorso, è il nuovo progetto appunto che fa l'NBA a livello primario del prima del liceo, ecco, iniziano già a mettere mini prospetti nel radar, ecco.
Ma gli altri anni c'era questa sorta di pseudo presentazione dove scendeva
l'anno scorso.
Il problema è che non sono mai stati come tanti quanto quest'anno nella green room. Infatti
sono tutti lì.
Sarà divertente vedere chi è che ci rimane male. Io mi ricordo sempre un brutto.
La ragione è oggettivamente inquietante, però ma secondo me sembra messa lì con tipo i sceneggiatori alla Boris che li piazzano lì, ma sì, piazziamoci anche i bambini che meno male fanno sempre. Ma se loro perché?
Comunque c'era stato già l'anno scorso sta roba con la mamma di Doncic, con i tweet, eccetera.
Ah, eccetera. È vero. Avevo rimosso per fortuna.
Sarebbe stato ganzo vederci anche
per fortuna rimuovere la mamma di Doncic.
No, per fortuna i tweet sono la mamma di Doncic.
Comunque, ti volevo dire che a Jamorant ti sparano entro una settimana.
Aia, però sei tu che te trasformi in Ennio, però.
No, ma l'hai visto com'era conciato, porca miseria. Sembrava il Capone.
Vabbè, ma dai, cioè, nel senso, siamo abituati a una morigeratezza relativa negli ultimi 10 anni, ma insomma, quella roba lì, Iverson se la sarebbe messa oggi come oggi a colazione.
Allora, però a me questa presentazione aveva già rotto i coglioni, perché è già l'una e mezzo, e sarebbe l'ora anche invece che...
Invece sul periodo di Zion non mi ricordo chi nella chat di Telegram, secondo me l'ha descritto molto bene, ha detto ricordo un po' Reggio Calabria. Secondo me rende
che mancava, sì, che mancava solo la catena d'oro, mi pare che avesse lo scritto.
Reggio Calabria mi sembra un'ottima descrizione.
Però non è andato troppo, cioè gli altri sono andati veramente al limite, lui invece...
Beh, a me pare che il bianco di Zion non sia, un netto richiamo a un bianco, ecco, di un vestito di qualcun altro di qualche anno fa.
Io ho già visto una red flag in Zion, Non sa scendere le scale.
Ma non sa camminare perché ha il cavallo dei pantaloni infilato nel culo, ha detto proprio di tagliarmi.
Mi restituisci, è brutta, è disturbante.
Ma sbaglio, so, ma...
No, per carità, mica è colpa tua, ci mancherebbe. Dico, ma sbaglio o Zion è riuscito a dire che ci ha messo, ha fatto un'intervista in cui più o meno ha messo dentro Jordan e ha detto che era un fenomeno, bla bla bla, però io sono un fenomeno difensivo? Ho letto bene o ero ubriaco?
No, ha letto male, ha detto che era un giocatore molto completo e si sottovaluta la sua fase difensiva.
Allora, è ubriaco, ok. No, mi era troppo strano, confermo. Beh, è fortina pure per cui, però tutto sommato...
Allora, la cosa che c'è di Zion è che lo strumento di festa è buono veramente dappertutto, a parte sul tiro che secondo me è veramente una cosa che lui lo toglie dalla naturalezza del gioco. Su tutto il resto io sinceramente non... Io fatico veramente a trovare dei limiti.
Io volevo chiedervi questo, qual è secondo voi il vero limite di Zion? Cioè ce n'è uno?
Tiro sicuro. Tiro sicuro, cioè ne parlavo con Dario Vismara qualche giorno fa. È un giocatore che è strano perché lui non è un tiratore, però cioè non è un non tiratore, nel senso non gli puoi lasciare due metri di spazio. Il problema è che lui ti porta a lasciargli 2 metri di spazio, perché fondamentalmente c'è, cioè, quel primo passo, baricentro basso, super forza fisica per arrivare fino in fondo, tocco e tutto, perché te li devi lasciare quei 2 metri, che poi lui c'ha il caricamento brutto e lento, che però quei 2 metri gli permettono di farlo, una cosa che non troverà sicuramente l'NBA, una cosa su cui sicuramente ci potrà lavorare. E lui è tutta la parte meccanica e di coordinazione che secondo me è traballante. Il tocco non è male, è che veramente ci vuole troppo tempo secondo me a caricare quel tiro.
Posso dire una cosa?
Certo.
Zion ha tirato molto meglio da 3 rispetto a Reddish l'anno scorso.
Beh, ora però li piglio come attacchi personali,
No, va anche considerato. Non è un così scarso tiratore, non vedo quale sia il suo range, ovviamente non ha pull up. È solo che per adesso ovviamente non sa tirare dal palleggio, però io non vedo proprio come possa avere dei limiti questo giocatore in questo momento, se non
la durabilità con quella massa, quell'esplosività, insomma, forse è troppo grosso, troppo pesante per essere così esplosivo. D'altra parte lo si diceva anche. No, dicevo, dall'altra parte lo si diceva anche di LeBron quando aveva 22-23 anni, cioè di dire questo così grosso, così esplosivo, cioè, era molto.
No, ma è quello che diceva il maestro, effettivamente è interessante. Io prendo un parametro come quello di Anthony Davis. Mi sembra un giocatore che non ha esattamente la skill giusta per iniziare l'azione, o perlomeno, come diceva lui, per costruire il tiro da solo. Quindi nella direzione NBA ed OGD, a meno che non finisci in delle squadre molto polarizzanti, molto particolari, rischia di essere un limite, forse.
Secondo me un tiro se lo prende, perché al ferro in un modo o nell'altro ci arriva, perché è uno che riesce a costruirsi mismatch in qualsiasi situazione, perché non c'è un lungo che lo possa tenere dal palleggio. Non penso che siano giocatori con la struttura fisica della sua altezza che possono impedirgli di arrivare al ferro, perché li tira giù come un bulldozer. E rispetto a Davis è un passatore nettamente superiore, una visione di gioco molto più completa. Quindi non è un finalizzatore e basta, ma secondo me può essere anche un playmaker aggiunto di alto livello.
Adesso tu dici, già adesso è molto più avanti rispetto anche ai coetanei da questo punto di vista. Non lo so, io ogni volta che ho cercato di guardare la partita di NCAA, non so voi, io magari sono meno addentro a basket collegiale di voi, ovviamente. Ogni volta che li vedevo mi dava l'impressione effettivamente del classico esempio dell'uomo in mezzo ai ragazzi, e quindi non, per quanto effettivamente intravedessi quello che mi state facendo notare, non riuscivo a rubarmi l'occhio tanto quanto leggevo o sentivo in giro, però magari è un mio limite di lettura dell'NCAA del momento attuale.
No, non ti aiuta l'NCAA da questo punto di vista, secondo me. Non ti aiuta il contesto di Duke, come ho detto prima di Reddish, la stessa cosa si può dire di Zion, ma la stessa cosa la possiamo andare a dire di Barrett.
O di Jack White.
Di tutti si può parlare del... di Duke. Il discorso che va fatto su di lui è come cerchi di corredarlo, cosa gli metti intorno, perché se gli metti già un ball handler che fondamentalmente gli toglie i possessi, cui gli toglie almeno l'inizio, la reazione iniziale, ecco, del gioco, questo è un giocatore che rischia di essere veramente uno che attira l'attenzione in maniera importante. Fleccio
dichiarata così come a biliardo mi fa male.
Posso fare un commento? Scusami.
Minnesota sta esplorando delle opzioni per la 6 che ha appena preso.
Cioè, non ho capito questa cosa di voi. Non l'ha appena presa?
L'ha appena presa e sta vedendo di scambiarla, quindi evidentemente hanno capito che la 6 quello che volevano non ci arriva.
Vuole andare a prendere Barrett?
Secondo me volevano Garland, ma hanno visto che non ci arriva, quindi provano a prendere altro. Oppure muovono in avanti, può anche essere quello.
Secondo me nessuno riesce a cascacce e prende Wiggins?
No.
Domanda
nel senso Wiggins no. Ma come dump, per niente, esatto.
No, no, cioè o ci metti una roppa altrettanto brutta, tipo la John Wall, oppure una
brutta fine.
Addirittura Wiggins a livello su Wall, dai, Wall rotto.
Più o meno.
Tipo Chris Paul.
Almeno Wall non gioca.
Tipo Chris Paul.
No, no, lo sopporto almeno quanto voi, però in ottica NBA è possibile che non trova un amatore Wiggins.
A quei soldi lì no.
Chris Paul e le sue man boobs.
Comunque sul commento del maestro sul tiro di Zion, immagino che fosse abbastanza, come dire, provocatorio, però il 33% su 74 tiri lascia un po' il tempo che trova, nel senso sì, sarebbe potuto essere 18 come 41.
Sì, ma io penso che il discorso che voglia far lui era appunto, si parla di non shooter, si inizia a parlare di non shooter e di...
Beh,
invece ha dimostrato di non esserlo. Ti ripeto, ha tante flaws nel tiro, tantissime. Il tocco c'è, vabbè, ci può mettere coordinazione, il tiro è molto flat, gli esce veramente bassissimo, tempi di caricamento infiniti, tempi di rilascio infiniti.
Pure sui tempi di caricamento, che solito è una discriminante che in NBA pesa dall'altra parte, poi un po' lentuccio. Sempre ovviamente cercare di trovare il pelo nell'uovo a quel prospetto dopo di quest'anno.
No? Secondo me, cioè, pensare di proiettare le percentuali di tiro o il fatto che abbia segnato dei tiri a livello di college sull'NBA con quelle percentuali e con quelle percentuali liberi sarebbe abbastanza avventato. Mi ricordo che si parlava, scusa Nick, di Josh Jackson come shot maker perché aveva segnato dei tiri e quella aveva una meccanica più veloce e forse un pochino più pulita. Secondo me quello sarà il grosso problema, perché se posso marcarlo a 2 metri e mezzo il suo primo passo diventa un po' meno interessante, un pelino, ecco, perché tanto con quella stazza lì
che
cambia
cos'è?
Poco.
Ho trovato la definizione esatta. Zion Williamson, l'ha scritto Peter Neigart. Zion Williamson è vestito come il quinto membro dell'Evolution.
Beh, non secondo voi l'NBA è più un 4 o più un 5?
Beh, giocherà secondo me entrambi i ruoli, esatto. con secondo me con la stessa frequenza, a seconda di chi
il roster che c'è intorno.
Esatto, di chi ci sarà con lui e di chi ci sarà contro di lui, perché un conto è giocare contro un lungo poco mobile, un conto è giocare contro un Draymond Green da 5, dove forse non hai tutto questo vantaggio.
E Randall, che aveva un contratto orribile, nel senso troppo basso per quello che ho fatto vedere quest'anno, è uscito e mi auguro per lui che non rifirmi, perché comunque gli serve spazio, secondo me sarebbero prese a sportellate. Cioè, nel senso, mi fido delle vostre impressioni, io in realtà sono ancora molto tentato, cioè non riesco a capire se è più un Blake Griffin plus plus o più uno Shaq.
Allora, io ti dico che la cosa che a me ha più impressionato di lui, ora a parte tutto, situazioni, a parte quello che puoi vedere in prospettiva, che lui comunque ha istinti fatti e finiti per giocare in NBA. Cioè, una cosa che vedi, una cosa che comunque il talento, l'anticipazione, la comprensione spicciola, delle volte anche veramente cioè, è proprio lui così, è proprio un talento puro che vede pallacanestro, che vede e fa pallacanestro. Il fatto che lui, io ti dico, può, non so sinceramente dove può arrivare e deve essere preso come cosa positiva, è proprio questo, il discorso che lui ha pallacanestro a giocare, produttivo in tutte le cose che riesce a fare. Poi sicuramente, ora, l'ha messo a un livello più alto e chiaramente un pochino questa cosa tenderà a non essere così continua, ma è... Di fronte abbiamo, secondo me, un giocatore che per la, è fatto per giocare in NBA e per starci per un bel po' di tempo.
Posso rispondere su... Quando dicevo la percentuale da tre, ovviamente era uno, una provocazione su Reddish, che secondo me non è un giocatore così, così come viene definito, però quello su... Quello che mi impressiona di Zion Williams è la sua voglia di migliorarsi e di vincere, di giocare ogni partita al 100%, che è esattamente il contrario di quello che fa Reddish. Certo. Questo era dopo che gli era esploso la scarpa, si diceva non dovrebbe più giocare, smettere di chiudere la stagione NCAA e prepararsi per il draft. È risceso in campo, ha cercato in tutti i modi di vincere il torneo NCAA. È uno che vuole sempre competere a altissimo livello ed è molto importante quando entra in NBA avere questo drive dentro di lui, perché lo aiuterà molto, molto di più di tanti altri giocatori che invece magari si accontenteranno anche col suo talento. Non nessuno ha il talento di Zion Williams, insomma, talento similare, e per me quello me lo fa rendere molto più interessante anche in futuro e vedere come evolverà appena entrerà in NBA, già per quest'anno e poi in futuro ancora.
No, ma così super atteggiamento nel confronto del gioco e nella voglia di migliorarsi, credo, come diceva adesso il maestro.
E poi vabbè, cioè, è semplicemente un giocatore che da solo ti fa vendere tutti i biglietti di uno stadio, comunque conta parecchio a livello di franchigia e ha salvato praticamente da solo New Orleans.
Ma questo secondo me, tutto quello che hai detto secondo me è abbastanza fuori discussione, nel senso che va solo a sommarsi a quello che lui sa fare in campo. E secondo me il tiro non è neanche una cosa di... proprio per questa attitudine. Non credo che per come è fatto e per come gioca il pull-up diventerà una cosa nei primi, fammi dire, 3-4 anni di NBA, una cosa su cui potrà contare. Però uno che ha quel talento, quel tocco, pensare che costruisca un tiro spot up affidabile in fretta
non mi sembra possibile.
Mi sembra una cosa anzi su cui punterei più che sul contrario, ecco. Poi è ovvio che credo che per come è fatto e per come gioca le difese, almeno per i primi anni, esattamente come fanno con LeBron, quel tiro lì glielo lascino, perché è così che lo si marcherà, che sia che giochi da 4 che giochi da 5, perché quel primo passo e quell'esplosività, comunque un giocatore di quella massa in NBA gioca, se, come diceva Francesco, il corpo tiene. Ecco,
Zion questo... in lacrime all'intervista.
Sì. Oh. Sì.
Non una lacrimuccia, proprio maschera di lacrime.
Sì, si vedono le gocce.
E non mi sembra neanche di quelle finte. Sono bravo,
Bravo.
Goccioloni.
Però ci sono gamberoni quelli.
Ha visto quelli che fanno like che piange, giustamente.
Volevo aggiungere una cosa che a me ha lasciato abbastanza stupito, perché proprio è una cosa che non ricordavo, e l'ha detto Mike Schmitz, che un anno fa lui non era un consensus numero uno, perché davanti aveva in tutti i mock Barrett. Quindi comunque l'idea che si aveva un anno fa di Zion era comunque legata a un sacco di punti di domanda su che cosa, come sarebbe diventato il suo gioco a livello NCAA e se effettivamente tutto l'hype che aveva dietro si sarebbe trasformato in effettivamente un giocatore di enorme interesse. E poi dopo, praticamente dopo tre partite, questi discorsi sono scomparsi nel nulla. È una cosa che io non mi ricordavo, perché non mi ricordavo i mock di un anno fa, e se avesse dovuto firmare da qualche parte avrei firmato che era già lui al numero uno un anno fa, invece no. E secondo me comunque lui quest'anno Duke, un altro discorso che faceva Mike Schmitz, credo nel pod con Woj, che a lui quest'anno qui a Duke, al di là dei soldi tra virgolette, che non ha guadagnato, gli ha fatto tanto bene. Come giocatore, come giocatore, come persona non lo so, perché non so quanto ti possa far bene stare a Duke. Vabbè, questo è stato il discorso. però come giocatore lui sicuramente, stando a Duke, è migliorato.
Sì, non è neanche il secondo.
Maestro, tu sei molto rispetto almeno a livello NCAA, ma perché ce l'hanno tutti con Duke da sto punto di vista a livello ambientale? Cioè 5-6 anni fa non era.
Ora, se lo chiedi al maestro, magari si rincara la dose.
No, vabbè, c'era questo
un'opinione,
un'obiettività da questo punto di vista, dai.
Tra l'altro Zion Williams ha portato anche delle persone a appassionarsi a Duke, che non era il classico giocatore di Duke, quindi ha un po' anche cambiato quel tipo di narrativa. Però effettivamente,
quindi Williams, mi confermi che è male assoluto.
Cosa?
Il fatto che ha portato delle persone a appassionarsi a Duke dovrebbe essere...
Ah sì, certo. Ma infatti, le persone esperte qui lo sgamavano il trucchetto, cioè nel senso, era evidente che fosse un'operazione simpatia, un po' tipo figo quando va in camera, cioè nel senso, vedi subito che è quello che serve per mettere a posto le cose.
Una cosa di Duke, il problema è che veramente tutti gli anni riesce a perdere. No. Sì, vabbè, questo... alla 2 Morente, questa è un'altra chiamata. La cosa di Duke, poi chioso, il problema è che comunque vengono presi per un discorso di arrivare alla fine e vincere, quindi diciamo che se voi credete veramente che a Duke si arrivi per lavorare, non esiste, anche perché, come detto prima, nessuno ne è uscito con un miglioramento significativo.
Sì. Tra l'altro Mika Adams ha appena postato il... report offensivo di Zion su Synergy.
Tutti eccellenti, a parte Spot.
Esatto. Che io mi ero guardato un po' di tempo fa, in effetti non ha alcun senso. Cioè, essere nel 90esimo o meglio percentile su praticamente tutto quello che non è...
Era un uomo mezzo bambini, era, però... Cioè...
Sì, però neanche per sbaglio tu qualcosa un po' meno efficiente la trovi, invece no. Cioè, qui siamo...
Beh, la stagione di Zion è stata forse la migliore di qualsiasi giocatore in NCAA negli ultimi 30 anni.
Cioè,
statisticamente.
È una bella foto, ti dice parecchio pure del livello dell'NCAA adesso, però sì, in generale... non so, poi perché ho proprio la mano sul discorso che... o almeno non l'ho capito io sul discorso della vaghissima somiglianza... con Larry Johnson, parlando di gente più stagionata dello stesso party.
Come mi tocchi quando dici Larry Johnson?
Porca miseria, sì.
Poi a breve magari switchiamo su Ja Morant, perché sì. Se lo diventa un podcast di Zion, per carità,
Tanta voglia a riempire i vuoti, Nick.
No, l'idea è che secondo me è veramente una versione moderna di quello che era ai tempi Larry Johnson, a livello di pro e contro e caratteristiche tecniche si assomigliano come giocatori. Il problema è che uno era già ora molto più di quello che è quell'altro, a livello atletico, a livello di mobilità, a livello di esplosività, di atletismo puro, e devo parlare di uno che era veramente prepotente da questo punto di vista, ecco.
Non ho deciso sulle reggenze, non mi
fido. Lo sai io come succede. Parliamo di Morant. Allora, nel momento in cui si sapeva già prima, anche se fosse stato Colley e non fosse stato tradato in questi giorni, sapevo che saremmo andati su Morant. Giocatore che ha avuto, ecco, un percorso molto interessante, perché lui è partito che, a parte che era compagno di Zion alla AAU, però appunto coperto completamente da questo mostro, poi è andato a Murray State, come è andato con recruit basso, portato dall'assistente che lui aveva visto quello che poi ora comunque ha dimostrato di valere, che comunque già essere scelta alla seconda vuol dire che comunque da questo punto di vista sei arrivato a un certo punto. Playmaker purissimo, di distribuzione, visione di gioco, grandissima fantasia, mai un passaggio simile all'altro. Capacità di trovare l'uomo libero con grandissima appunto con grandissima facilità. È un giocatore che secondo me deve mostrare due cose. Uno dal punto di vista realizzativo, che è stato, non dico male, ma sicuramente un divago.
Perché il 12 sulla catenina di Jean Morant sulla giacca del padre?
È il numero? Non è il numero? Non ha giocato sempre?
Sì.
No.
Era facile.
Non so cosa sia legato poi il numero della maglia, se è qualcos'altro ancora, però.
Sì, sì, sì. E, tra l'altro il babbo di Jean Morant è PJ Tucker, non lo sapevamo, quindi è buono per l'ora.
Il completo per la caccia alla tigre.
Comunque, giocatore sicuramente che deve avere un attacco in mano. A Murray State fortunatamente ha trovato un allenatore che ha saputo includerlo in un contesto in cui lui ci sguazzava. Comunque non è che doveva iniziare l'azione per forza, ma era messo appunto nelle condizioni per dare il meglio, perché comunque c'era un set molto, molto interessante da questo punto di vista, che non gli facevano creare direttamente il pick and roll centrale iniziale, ma appunto lo metteva nelle condizioni di agire anche già con una difesa in movimento. E io spero che questa cosa venga poi riportata anche in NBA, perché quello che non vorrei vedere in lui è una trasformazione alla Rondo, ovvero un giocatore
che ti ha fatto però
no, è il percorso che non vorrei che prendesse, ecco, perché sinceramente la cosa che vai a vedere sul Rondo è stato nel momento in cui lui ha deciso che tutti i passaggi finali dovevano portare la sua firma, e questo ne ha risentito sempre tantissimo dal punto di vista del, appunto, dell'efficacia in campo.
Interrompo da Brooklyn. Allora, RJ Barrett è ai Knicks.
Ok.
Una sorpresa. Woj riporta che i Cavs stanno esplorando, insomma, valutando delle ipotesi, sia per scambiare la quinta scelta, sia per scambiare il contratto parzialmente garantito di J.R. Smith in scadenza, per prendersi un contratto più brutto indietro e un'altra prima scelta.
Adesso posso dirvi cosa mi ricorda il vestito di RJ Barrett, o sei ancora in fascia protetta? Ve lo ricordate? Miami Vice, sì, tutti i bei vestiti di Riccardo Rico. Ecco, quello lì sembra che abbia trovato la Salvation Army, un vecchio vestito di Rico Thames. Non mi piace, ragazzi.
Posso dire una cosa?
A me ricorda la voce di Mickey Bear. È un po' sensuale, ma anche un po' equivoco.
Io lo metterei, infatti, quell'abito.
Tu l'hai già messo in una circostanza ben nota.
Tra l'altro, non ha nessuno pizzicato di RJ Barrett. Questa mi sembra già una bella notizia.
sono cresciuti da questo punto di vista, dai.
Vorrei anche vedere.
Comunque, parlando di Morant e dell'infelice point guard scelta a Murray State qualche anno fa, sono andato a vedermi il Synergy Report di entrambi, l'altra guardia è ovviamente Lord o Cameron Payne, e i due, a livello di produzione e a livello anche di distribuzione, i due giocatori erano, le statistiche diciamo che sono sinistramente simili. E, se è vero che, voglio dire, probabilmente, anzi sicuramente Payne a livello fisico non ha nulla a che vedere con il profilo.
La componente diciamo, atletica che è molto,
esatto,
differente.
Però era abbastanza divertente vedere come praticamente tutti, in tutte le, come dire, le componenti, Payne era o uguale o meglio. E, diciamo che, insomma, fare la proiezione di statistiche college di quel livello è sempre un po' un terno al lotto. Ecco, qua Morant a livello fisico, ripeto, è tutto un altro mondo, e probabilmente anche come passatore si parla proprio di un'altra categoria. Però faceva ridere, sì, ecco, vedere che le statistiche fossero praticamente identiche.
Io non sono un super fan di quanto possa essere un atleta che sa finire il ferro in NBA Morant. E i dubbi sul tiro restano, quindi non so bene quanto possa diventare un creatore primario o soprattutto uno scorer, come diceva Lore prima. Sull'abilità di passare la palla c'è, non so quanto tutto il resto del suo gioco possa traslare.
È il mio più grosso dubbio dopo il rondismo. Il rondismo è una paura.
Perché... è un collaterale il rondismo.
Esatto. Bravo, non collaterale. Penso comunque di aver visto abbastanza talento da questo, nel suo stare in campo. Poi è un giocatore molto duro dal punto di vista mentale. È uno che le sfide lo appassionano, nel momento in cui c'è qualcosa che non va, lui è un ottimo trascinatore, credo, che abbia questa mentalità vincente possa sicuramente aiutarlo.
Forse l'ideale sarebbe stato, più di altri prospetti, diciamo, sulla cresta dell'onda, non la vedo più degli altri, un anno relativamente sotto coperta, cioè in un mondo ideale secondo me tenevano Colley e lui lo facevano uscire dalla panchina, quindi l'impressione che tiene in mano le chiavi della squadra tra virgolette subito mi lascia un filino perplesso, non perché non creda che più avanti, al di là dei difetti che avevi descritto che comunque sembrano ancora sul tavolo, ma è proprio perché subito mi sembra una responsabilità un po' eccessiva portare avanti una squadra con quelle skill lì e quelle esperienze. Però magari sono io che sono troppo conservatore.
Anche RJ Barrett in lacrime completamente.
Beh, ragazzi, ma questi escono da Duke, piangerei anch'io. Cioè, finalmente liberi.
Okay. Cioè, voi lo vedete già a galla come starter con tutti i, diciamo, le virgolette del caso?
Come, scusami, diciamo, non ti seguivo.
Lo vedete già più o meno che si regga a galla in modo più che dignitoso, senza eccessivi problemi?
Ma
chi se ne importa?
Difensivamente, cioè, difensivamente togli le abitudini. Poi, appunto, ha detto benissimo Michi, non mi sembra che Memphis abbia necessità impellenti nei prossimi anni.
Se no, li spostano.
Avanti.
Cioè, io, secondo me, anzi, gli farà parecchio bene poter iniziare a sbagliare parecchio, a costruire una chimica immediata con Jackson. Esatto. Tra l'altro, non so se l'abbiamo detto, ma probabilmente l'avete detto tempo fa, quando io ancora dormivo, che è sicuro ormai Hunter ad Atlanta. Sia Shams che Woj hanno riportato la cosa.
Allora, scusa, ESPN faceva notare che come need dei Knicks ha scritto everything, tra parentesi, starters and bench.
Appunto, su Barrett qualche indicazione?
Anche io perché... il prospetto che secondo me è stato abbastanza valutabile a Duke, sempre per il discorso dell'essere un cane sciolto nella non idea di Cesco di gioco. Anche lì mi piacerebbe vederlo con delle linee guida e crescere dietro a queste. Secondo me sono due giocatori differenti, quello che usa la sinistra e quello che usa la destra. Quello che usa la sinistra è un Hall of Famer, quello che usa la destra è un giocatore mediocre. Secondo me deve togliersi, e mi piacerebbe capire se può farlo, mi sembra che non gli manchi mentalità e anche persone intorno, il padrino è Steve Nash, di capire che non deve decidere prima cosa fare, ma deve imparare a leggere se riuscirà a farlo. Lui era uno che nei primi due quarti passava il pallone in maniera magistrale e poi nel primo tempo, perché qui si parla di college, poi nel secondo tempo diventava un hero ball continuo. Se riesce, diciamo, a equilibrare queste due cose, secondo me, questo ricordiamoci che partiva in graduatoria prima di Zion, non è che è tutto svanito così dal nulla.
Sì, a me terrorizza un po' il suo nickname, che è Maple Mamba, che è scritto sulla giacca.
Sì.
Perché può essere un po' una croce che si porterà dietro, questo fatto di dover essere a tutti i costi un alpha dog, quando invece può essere anche un giocatore diverso e magari anche più sensato che diventi un altro tipo di giocatore. Cioè, non vorrei che rimanesse agganciato alla sua idea di essere il 17enne che distruggeva Team USA agli under 19 e magari riuscì a maturare, a fare quel gradino e diventare anche qualcosa in più, ad esempio un passatore migliore, che secondo me ce l'ha, semplicemente a un certo punto decide più di non farlo e un giocatore anche più completo, non vorrei diventasse una specie di DeRozan a un certo punto, perché vuole essere quel tipo di giocatore, perché si impone di essere quel tipo di giocatore.
Beh,
un giocatore monocorde, quindi da questo punto di vista.
Io non riesco a comprendere quanto del modo di giocare di Barrett derivi da quello che va attorno a Duke. E derivi dal fatto che gioco forza aveva altri a cui, come dire, di cui tener conto, che non creavano spazio, ecco. Mi piacerebbe capire con spazio a disposizione e con magari un po' più di tranquillità, diciamo, perché New York l'anno prossimo, vabbè, a parte che non si sa bene cosa faccia, ma diciamo che vedo parecchio difficile che abbia davvero due All-Star e che faccia tutta una serie di cose. Comunque, a me piacerebbe vedere invece RJ in uno scenario in cui è l'alpha dog, ma di una squadra con caratteristiche molto differenti, perché se a un giocatore del genere si dà più spazio e più tempo per effettuare alcuni tipi di letture, soprattutto all'inizio, secondo me potremmo vedere un giocatore radicalmente diverso, perché giocatori del genere hanno bisogno di spazio e sicuramente a Duke non ce n'era.
Secondo me c'è un vantaggio che non c'hanno altri prospetti nello spot di guardia, o comunque se vogliamo una pallacanestro pointless, parliamo sempre di esterni puri. Io ho questa grandissima concorrenza, escludendo i mamma santissima, non ne vedo prova neanche l'esplosione di Bill quest'anno in un certo modo. Cioè, secondo me è un ruolo dove basta un impatto non trascendentale, penso anche a come è andata a finire con Atlanta e la scelta l'anno scorso, che sembrava effettivamente molto più rischiosa. Cioè, secondo me in questo momento qui gli esterni hanno un vantaggio competitivo nettamente superiore rispetto ai giocatori lunghi, tra virgolette, e alle ali. Secondo me c'è molta più gente.
Il fatto di Andre Hunter ai Lakers, Pelicans, Hawks.
La cosa che voglio dire di Barrett è che secondo me si sottovaluta tantissimo, e sinceramente non so come, però veramente l'ho visto veramente nominato poco. La parte fisico-atletica da cui parte, perché lui è uno che fisicamente, atleticamente è un giocatore che ora, difensivamente ha grandissime falle, però strumenti per fare e per poter marcare 2, 3, 4 ce li ha, strumenti per creare vantaggio a livello sia fisico che a livello di esplosività ce li ha. Questo si parte da una base altissima. Io capisco che tante volte non piaccia il discorso delle scelte di tiro, il discorso dell'Iroball, il discorso appunto della programmazione iniziale, di come sfruttare il possesso. E ora faccio un esempio che purtroppo già nel secondo anno è stato smentito. Però Jason Tatum aveva gli stessi problemi. Jason Tatum, quando era al draft, aveva gli stessi problemi. Quando veniva a Duke, il primo anno che ha fatto in un contesto, per carità, ottimo, perché comunque non tutti hanno Brad Stevens a allenarti, però è sembrato un giocatore che in Lega ci stava da un po'.
Tanto sembra Garland per i Cavs.
Lore, però con chi si è allenato Tatum quest'estate?
Esatto, esatto, speriamo che questo non ci metta male. Speriamo.
No, non credo Barrett che lo stesso qualcosa mi dice, ma tutto può essere.
C'è Steve Nash, il padrino è Steve Nash. Ragazzi, cerchiamo di fidarci un attimo.
Barrett si allena da quando aveva 15 anni con il guru dei tiratori, il caro, come si chiama lui?
Drew Allen.
Bravo, Drew Allen. Quindi non so quanto sia capace di toppare anche questo dopo Fultz.
Andiamo sulla 4, perché la 4 è interessante.
Velocemente anche Garland con la 5 a Cleveland, perché qui comincia
andiamo veloce. Allora io dico di Andre Hunter. Di Andre Hunter sinceramente a me mi ha lasciato un pochino così il fatto che siano saliti per prendere lui. Sicuramente Atlanta ha fatto, si dice, un workout veramente super, e quindi probabilmente hanno visto cose che noi a livello collegiale non abbiamo visto. Io sinceramente credo sia un ottimo tassello, credo sia un ottimo prospetto a livello 3&D, ho qualche dubbio a livello del tiro e di mobilità, appunto attaccare close out ed essere efficace al di fuori del tiro. Dietro, pochi problemi, secondo me. È uno che può marcare 3-4 sicuramente, cambiare su 5, tenere due passi dell'1, e da questo punto di vista lo rende, ecco, adattabile a qualsiasi tipo di difesa. Ripeto, è un tassello. Io sinceramente, probabilmente loro hanno visto che i Calver, i Garland, a parte Garland no, perché comunque c'è Trae Young, probabilmente vedendo in Hunter il giocatore che serviva, infatti a loro fondamentalmente in chiave futura e di progettazione gli manca quel ruolo lì, e hanno voluto magari premiare un aspetto che altri probabilmente non gli davano la stessa, ecco, fiducia.
Sì, io non so perché hanno dovuto salire fino alla 4, forse esatto. Se potevo andare alla 6 c'era comunque lì, se proprio non volevo rischiare di aspettare la 8. Io sono d'accordo con te, secondo me è un giocatore molto meccanico, il tiro c'è però è molto lento, la stoppata che ha preso da Zion era un grandissimo gesto di Zion, quanto la incredibile lentezza di Hunter nel prendere la palla e portarla sopra la testa, veramente non lo so, io forse preferivo Calver a quella posizione, lo trovo un giocatore un po' più futuribile, però a Atlanta ci sta comunque Hunter, ci sta,
diciamo,
come fit.
Che siamo entrati di prepotenza nella zona del draft dove è difficile beccare quello che ti fa fare il salto di qualità.
Ma io sì, sì, sono d'accordo, ma pure
allora vai a cercare il tassello, vai a cercare, secondo magari loro l'hanno vista proprio della serie. Se noi dobbiamo andare a cercare il tassello, cerchiamo quello che ha una definizione certa, De Andre Hunter, a quella della difesa, in cui può aggiungere anche quella del tiro. È particolare perché comunque hanno preso un prospetto non di primissimo pelo. Ecco.
Particolare perché non sali per prendere quel tipo di giocatore in un draft. Però forse questo è stato molto debole da anche un aspetto.
Secondo
bisogna
voi, alla piccola o alla forte, che tipo di contorno può assumere? Perché questo non, da quel poco che ho visto non mi ha dato l'impressione di un...
Ma sai, definisce anche male.
3-4.
Esatto, quel ruolo lì lo definisce a secondo di chi c'è accanto. E sinceramente io penso che in difesa debba fare il 3, come in attacco debba fare il 4.
Ma c'è Collins.
Lui sarà al 5.
Confermo Garland alla 5, appena preso da Cleveland, e Woj conferma che Minnesota è sul cronometro, ma anche al telefono perché sta discutendo di una trade per la 6. Io dico che se Minnesota per la 6 prende più di quello che hanno preso i Suns per la 6, io giuro che faccio in
area. Beh, c'era stato un rumor abbastanza sotto traccia di squadre tipo con degli speroni che volessero scegliere giocatori giapponesi in top 10.
Madonna.
Alla 6 mi sembra tanto, però.
Beh, ma di nuovo, secondo me quale posizioni sono abbastanza poco importanti.
Mi piace questo discorso della serie, non mi scandalizzo di niente io, a parte ho detto della 4, però ho cercato di dargli un perché. Io sinceramente da ora in poi non mi scandalizzo più.
No, sono però Atlanta aveva tipo 4 scelte di cui 2 in top 10.
Sì.
In top 10, secondo me la forza era quella, non era la 6.
No, però c'è anche da capire chi è disponibile a prendere cosa, nel senso, se io so di voler dare via 2 scelte per avere Hunter e qualcuno accetta quel pacchetto alla 4 e nessuno alla 5 alla 6 lo accetta, io piglio la 4. Poi è vero che forse alla 4 potrei prendere Garland e poi estrarre un pezzo di valore in più tradando indietro, però mi sembrano tutti i ragionamenti che in un draft dove le scelte sono così vicine dal punto di vista di valore è poi anche difficile fare, e quindi sì, forse alla 4 probabilmente loro Calver non piaceva abbastanza, ecco.
Il draft dove devi smettere di fare ragionamento del best player available, ma devi cercare di fare il fit con la squadra che ti porti appresso,
devi arrivare in relazione tra le due cose.
Sì.
Devi arrivare a una relazione tra il discorso, qual è la tua concezione di un certo tipo, sia di costruzione del roster che a livello di cos'è che valorizzi di più all'interno di un giocatore. Poi è chiaro che devi andare a vedere anche cosa hai in casa, ma cosa hai in casa devi andarla a vedere, nel senso, cosa ho draftato, cosa ho preso nei draft precedenti e mi è arrivato qualcuno di giovane durante l'anno su cui io voglio puntare, e allora da lì devi iniziare a capire come costruire tutto il roster, perché nel draft, se non lo fai a livello di prospettiva, io penso che quest'anno ci saranno forse due squadre che punteranno sull'immediato, che punteranno appunto sul fit. Una credo sia Philadelphia e una credo siano gli Warriors.
È arrivato il momento in cui Cecco ci racconta il vestito da cavaliere di Garland.
Stavo per chiedere la stessa cosa.
Io apprezzo moltissimo.
Allora, c'è innanzitutto un problema di cui un mischio di culture, che allora se metti la camicia col collo coreano poi non ti puoi vestire da Gandhi, ragazzo mio, devi dirti, innanzitutto poi hai detto bene, sembri uno Jedi, però assomigli a uno Jedi di quelli proprio di quelli che muoiono dopo 10 secondi di immagine, non ci piace, no, ho avuto 3 su 10, ritenta, sarebbe fortunato. No, ragazzi, non ci si può vestire così.
Questo io non lo metterei, per esempio.
Io al prossimo matrimonio di uno di voi vengo così.
Cioè, questo è
questo mi fa veramente.
No, creare. No, quello non è un vestito, quello è un'idea del cazzo, non è
poi
un vestito.
Alcuni elementi di questa chat fanno che poi alla fine non so come sarò vestito alla fine di questo matrimonio, però io al vostro matrimonio verrò vestito così.
Tanto non mi ricordo. Ma quindi tu metti però il vestito da Haribo di RJ Barrett, lo prendi?
Assolutamente.
Bello, si fa RJ e Garland.
Mickey. Ci sono solo due persone che possono mettersi quel vestito a parte RJ Barrett, una è Mickey e l'altra è Tatone Lukic. Basta, non conosco altre persone.
Io considerando il vestito, se non so prendere Mickey, direi solo Tatone. Però
è andato Calver alla 6.
Ha preso il Calver.
Vabbè, parliamo di Garland prima di andare su Garland.
Sì, è shotmaker puro, fatto.
Ma la sa passare?
Eh?
La sa passare?
Non benissimo. Io dico una cosa.
Nel senso
io...
che la sa mandare da un giocatore all'altro. Ecco,
quei quelle cinque partite che io mi sono visto appunto per guardare il passing, io sinceramente ho visto tanti compagni che non sanno metterla. E ho visto anche tanti compagni che non lo sapevano neanche vedere. Fondamentalmente Garland iniziava l'azione e la portava fino alla fine o rischiava di non vederla neanche più. La possibilità sua, che a me piace tantissimo, che è veramente un giocatore che può far canestro da ogni parte del campo, e lo fa usando pace, lo fa usando handles, quindi palleggio e appunto range, perché comunque può restarsi da qualsiasi parte. È uno di quelli che non puoi neanche pensare di passare sotto il blocco.
Questa è sicuramente la cosa più importante.
Esatto, perché questo ha un valore ora nell'NBA di ora, un giocatore così ha valore, quindi
è forse l'unico vero pull-upper in questo draft.
Esatto, quello sicuramente più sicuro, quello sicuramente che ha il tiro più affidabile. Difesa, mi piace il posizionamento, nell'uno contro uno fisicamente fa fatica. Non può forzare un blocco, fa fatica a recuperare spazio. I piedi non sono male, però ecco. Sinceramente l'unica idea che mi sono fatto io è che sia anche lì un giocatore che è tutto da esplorare dal punto di vista a livello di personalità. Però, ripeto, io per quello che l'ho visto cazzeggiare al McDonald's e al Jordan Brand, e poi l'ho visto in 5 partite che dal valore un po' così, ecco.
Io però, per quanto tu mi cazzi perché non è vero niente, io su Kobe White ci metto meno red flag di Garland.
Io so, ma che istintivo, oppure vedi qualcosa tecnicamente che ti...
No, io vedo che cioè, su Garland c'è da costruire molte più cose rispetto a White. Io so che su White ci sono molti più...
Sono tutti divisivi questi.
No, allora, mettiamola così. White ha avuto più partite per farsi criticare. Basta, non interessa questo.
Ah, ok. Sicuramente.
Secondo me ci sono un paio di classi, come tiratori, sono un paio di classi sotto White rispetto a Garland.
Sicuramente. È un giocatore...
Sul resto sono abbastanza d'accordo con Nick, cioè il fatto che Garland deve anche sia Carla anche White devono capire che tipo di passatori sono, soprattutto che tipo di selezionatori di tiri, perché tutti e due hanno tirato veramente a come cazzo gli pareva questa stagione, specialmente White, e devono un attimo capire in un attacco NBA minimamente codificato che non sia Roy Williams dove vogliono andare. Vorrei un attimo capirlo anch'io, sinceramente sono molto curioso di vedere White in NBA il prossimo anno. Comunque, che mi intriga molto come giocatore.
Allora, io su White dico soltanto una cosa: io su White mi piace tantissimo a livello fisico, perché è un giocatore che alza i ritmi a separazione naturale, perché comunque a me questa cosa che ha uno step back così solido, che lui sa usare in maniera eccellente, mi piace un sacco. È il discorso di capire se questo riesce a variare questi ritmi, perché lui è uno che giocatore a campo aperto infermabile, per quello che ho visto io, però ecco, quando poi si dovrà decidere di scegliere altri ritmi, e lì lo vedo in grossa difficoltà. È l'unico mio grandissimo dubbio su White, e poi fa sì. Queste cose qui, ma sono
no, Garland mi sembra anche un ball handler molto più sofisticato di White, che invece non è così stretto, come si dice in gergo, come ball handler.
Kobe White è il classico giocatore che ti incalzi perché perde il pallone in maniera stupida.
È un po' alto, non è troppo creativo. Garland invece è veramente uno che sa creare tanto dal palleggio sempre, e non perde molti palloni se non buttandoli, vabbè, quello è un altro discorso.
Ok, Calder a Minnesota, c'è da capire se resta lì oppure no. Vi piace se restasse a Minnesota?
È abbastanza, come dire, secondo me azzeccato. Calvert Covington e Okoji a doppio wing trio, secondo me il loro potenziale difensivo per proteggere un giocatore come Towns è eccezionale. È possibile che Minnesota volesse andare altrove, anzi ne sono abbastanza certo che sperassero
sicuramente.
Sì, loro secondo me speravano di ricevere Garland, ovviamente, perché altrimenti avrebbero preso White se l'idea era quella di prendere una pointer a caso. Però quel trio lì può essere un abbastanza interessante, soprattutto perché con quella taglia lì, tra tutti e tre, puoi difendere su 2-3-4. In modo intercambiabile, e se c'è una cosa di cui Towns ha bisogno è avere degli esterni che sappiano difendere i blocchi, e per permettergli di droppare, per evitare di esporlo, e secondo me questa cosa qui ha senso, e ha forse più senso soprattutto se riuscissero tra tutti e tre a mettere su un tiro decente. Ha più senso un giocatore come Šarić, che invece quella protezione difensiva a Towns non la offre.
Sì, io so che tu non sei un grande amante, io te lo chiedo, ma rimanere dove stavano e prendere Clark per accoppiarlo a Towns, però questo dubbio difensivo.
Ma dai, tanto mi chiedi quello che dici su Clark, tanto ci sto dietro anch'io, vai pure.
Ci sono dei report strani su Clark, dal punto di vista dell'etica del lavoro e cose di questo tipo, che non... come dire, non so se crederci, ma se fossero veri non sono il massimo, ecco. Dal punto di vista prettamente tecnico, secondo me bisogna poi capire come Clark fa canestri in NBA, perché secondo me non è del tutto chiaro, e soprattutto non è del tutto chiaro che ruolo giochi, perché ha le dimensioni di un Andre Robertson più che di un 4 con stazza. È vero che l'atletismo è un'altra cosa, perché Clark è forse il miglior atleta funzionale di questo draft. Però, secondo me, è un giocatore che potrebbe aiutare Towns in alcune cose, ma non in tante altre. Io non ce lo vedo a essere quel giocatore in aiuto che ti cancella i problemi di Towns in difesa.
Aggiungo una cosa su Clark. La cosa che io, sinceramente, ho visto tutte le partite di Gonzaga l'anno scorso. E la cosa che mi ha sorpreso più di tutti è il fatto di Gonzaga, come è riuscito a coprire le sue deficienze fisiche, perché non l'ha mai messo, non gli ha mai dato modo di entrare continuativamente nei contatti, tanto che gli faceva marcare i 4, i 5 li marcava Shimura, oppure non ha mai portato un blocco. Ora è una scelta dell'attacco, però non ha mai portato un blocco solido, e quando ha provato a portarlo non lo era ugualmente, il giocatore che slippava continuamente. Questa cosa qui a me un minimo di dubbio me la dà, perché per tutto il resto è un giocatore che io guarderei in continuazione, perché è veramente una fabbrica di highlight in tutto quello che fa, anche nelle cose a terra.
White a Chicago.
Sì. Però ecco, tanto forse ne parla dopo di Clark, ecco.
No, sì, ma io, la mia è una provocazione, più che altro, volevo capire anche un po' voi come stavate. Io non sono così alto su Clark, è semplicemente una constatazione anche sul fatto che abbiano tradato avanti per prendere Calver, che comunque per me è un giocatore che può stare in qualsiasi posto e funziona e va bene. A me sembra veramente un giocatore che sta bene ovunque.
A me Clark piace parecchio, quindi forse c'è un po' di bias a riguardo, però
è normale essere divisi in questo draft. Io vai a preferire cose ad altre, lo fanno in front office, non vedo perché, cioè anche noi che guardiamo la pallacanestro in maniera differente, e per ogni squadra c'è il suo. Per Nick sicuramente potrebbe essere quel giocatore che magari gli rimette a posto delle cose secondo il suo punto di vista, quindi ecco. Io tendo a capire tutti, tendo a capire ora.
Su Calver io ho pochi dubbi che sia un giocatore NBA che potrà avere successo per 15 anni, cioè mi sembra veramente un giocatore che ha l'etica del lavoro, come dicevi su Clark, ed è uno che sa fare tante cose molto, forse nessuna cosa benissimo, ma molte cose bene, e a Minnesota può avere un senso, ecco.
Ma tu lo vedi come una specie di, non so, Josh Hart plus, o a livello proprio di giocatore che magari può diventare un terzo o quarto elemento di livello per una squadra che magari prova a vincere?
È un po' diverso da Josh Hart, come dico, diciamo, giocatore.
Come tipo di, diciamo, riconoscibile.
No, mi sembra più un team player, uno che può difendere appunto più posizioni, sa passare la palla, sa fare tante, cioè è uno di quei pass, dribble, shoot guy che può essere molto utile avere in qualsiasi tipo di roster. Non so quanto sia un giocatore che ti può portare a essere in quintetto per un titolo, però quello mi sembra l'ultimo dei problemi in Minnesota in questo momento.
Quello sì.
Ma come Gilbert Arenas? Ma levate a Chauncey Billups il microfono, per favore, magari glielo stampate in fronte.
Sì, non c'entra granché.
Come Gilbert Arenas?
Comunque, se volete, c'è quella di sul, credo, il mock di The Ringer di Kevin O'Connor, mi pare che fra le comparison di Kobe White ci fosse Rodrigue Bobois. Quindi decidete voi no, se leggere idea su Bubua.
Da quello che ho capito, The Ringer faceva ceiling, floor, sì. E worst case.
Sì, però sì. Devo capire,
mi ricordo se... gli altri due, ma mi ricordo se
uno è Jamal Murray, che va bene, uno è Brandon Knight, e poi c'è Bubua. Quindi ci va a capire qual è il floor e qual è il worst case tra Knight e Bubua.
Sì, esatto, tra Knight e Bubua, veramente.
Se non bene, ma io sono molto su Jamal Murray, devo dire, mi è venuto anche a me in mente proprio come tipo di giocatore, perché non penso che Kobe White sia un primo ballhandler in una squadra NBA. Secondo me come secondo ha molto più senso.
La vedo così anch'io. Per certi punti di vista mi piace Chicago, perché Lavin fa quella roba lì e aiuta tanto col tiro. Per un altro punto di vista non mi piace per un cazzo, perché se Kobe White è uno che, come diceva il maestro Bottini, ha tirato a cazzo di cane,
La mia domanda è: cosa cazzo c'entra Kobe White con il contratto di Boylan?
E cosa cazzo c'entra con Chris Dunn? Mi verrebbe anche a dire.
Cosa c'entra Boylan con l'NBA?
Esatto. Sono troppe domande, secondo me.
Un replacement di Dunn, e magari hanno ragionato in quest'ottica qui.
E no, potremmo anche chiederci quante domande retoriche potremmo fare in un podcast, già che ci siamo.
Forse lo spostano,
forse sposteranno qualcuno di quei due.
Allora, diciamo, secondo me è dura che spostino Dan ora, perché stessa agenzia di Kobe White. sono cose.
Ma si può anche, dato che anche lì.
Sono stato fatto i randaggi del quartiere, però c'è neanche di
cosa. I Pelicans Jackson Hayes.
Jackson Hayes.
Bello.
Ma.
Non si sa ancora se. Se lo prendono per loro o per Charlotte, sembra ci sia.
Chi è che ha. Io. Chi è che ha fatto reporting? Perché io
Jeremy Wu e poi di Charlotte Hornets hanno messo
sì.
Un po' di faccine.
Un po' di faccine.
Sì. Ma Charlotte che prende Jackson Hayes veramente. Vabbè.
Non basta Charlotte.
Basta, ma perché sui Pelicans all'ottava potevano anche andare su Goga.
Ci sono delle buone ragioni per credere che sia un prospetto migliore di Hayes. Ma soprattutto perché vorresti un centro versatile.
Uno shooter. Uno che ti allarga un po' più il campo.
Ma chi, Goga?
Goga, secondo me il grosso problema di Goga sarà difensivo. Il problema è che la cosa di prendere un centro che difensivamente non ha i piedi per tenere un certo tipo di attaccante e che purtroppo stanno iniziando ad essere sempre di più in NBA, ti porta a pensare se ne vale veramente la pena, perché in attacco secondo me è il centro più completo di tutti, uno che entra e fa le cose, entra e porta punti, entra e porta rimbalzi, entra e porta contatti.
C'è da dire che lui
ha paura che devono coprirlo tantissimo.
Oddio, c'è da dire che c'è un front court con Randall, Ingram, Zion e lui, cioè questi qui li tiri fucilate.
No, Randall non lo firmano.
C'è Okafor e al 99% non lo firmano.
C'è Okafor che hanno appena rifirmato, credo.
Cristo.
Che è successo?
Okafor. Sì, l'ho letto oggi. Vediamoci Randall, comunque quel front court lì lo potrebbe fermi a fucilate.
Sì, però è vero che due non shooter li puoi tenere in campo, io sono abbastanza convinto.
Però c'è anche Lonzo, però c'è anche
sì, Ingram. Diciamo che forse su Ingram e Lonzo potresti pensare di fare dei ragionamenti, perché non so se sono esattamente Lonzo sì, Ingram dipende. Io forse non avrei fatto questa scelta, poi magari...
A me personalmente Lonzo piace molto come fit con Zion.
Sì, perché sì per transition offense, fantastico.
E anche con Jrue Holiday ancora di più.
Ma sì, sì. Ragazzi, Zion e Hayes puntano a essere una coppia incredibile dal punto di vista, futuribile, ovviamente se tutto va come deve andare, una coppia super futuribile dal punto di vista atletico e dal punto di vista difensivo. E soprattutto Zion Hayes potrebbero essere anche una coppia piccherò 4-5, questa roba
qui. Sì, ha scritto sì, anche Mike.
Dietro che con quel backcourt difensivo possa essere davvero un problema serio.
Sì.
Abbiamo Jackson Hayes alla collana di telespalla Bob.
Sì, è fatto uguale. È uguale a telespalla Bob.
Con telespalla Bob, ma è il mio nuovo giocatore preferito, credo.
Tutta glitterata. Lui è un ex giocatore di football, giocava wide receiver.
Wide receiver, sì.
Quindi non ha... Quindi ha
delle grandi mani, però.
Coordinazione in corsa e mani ottime.
Ottime.
È proprio un discorso di lui di... lui sta ancora imparando a giocare a pallacanestro. Lui è 3 anni fa giocava ancora nella junior varsity nel liceo, quindi con gli scarti, ecco, diciamola così.
Ma secondo te può diventare un tiratore mediamente affidabile?
Non credo, sinceramente non mi sembra il prospetto, ecco. Se lo diventa vuol dire che c'ha qualche cosa che non va, è il motivo per cui hanno fatto diventare tiratore Myers Leonard.
Se posso essere molto razzista, secondo me ha le mani troppo grandi per diventare un tiratore.
Lo dicevano anche di Kawhi.
Sì.
Potremmo dire la stessa cosa di Giannis l'anno prossimo.
Comunque. Però Kawhi più o meno
ci aveva provato. Attenzione a questa scelta perché qua c'è puzza di trade up di qualcuno.
Comunque. 9.
No, Reddish, no, Washington.
No, Cimura.
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 Detto di Reddish. Ah, Cimura, scusami.
Vediamo se il report che ha ricevuto il qui presente è reale oppure no.
Ma tu parli di San Antonio?
Yes.
Ma almeno ho sceverato 600, non so che detta c'hai, e mi auguro, cioè non mi dispiacerebbe che fosse vera, perché in realtà il giocatore è
se è Hashimura, Michi da buona
no, è stato che ero disperato come tutti i draft,
non per Hashimura, ecco.
In gancio abbiamo che è Gonzaga, c'è cioè, il giocatore di Gonzaga, usiamole queste fonti.
No, io mi fido assolutamente, no, sono diventato matto perché più degli anni scorsi Radio Sports non ha fatto filtrare niente nemmeno da quei quattro insider che ci ritroviamo, che ogni tanto qualcosina te la fanno perlomeno immaginare. Quest'anno niente.
Te la butto lì, Derrick White la 17, o la cosa hanno, la 17, la 18, cosa hanno gli Spurs?
No, Derrick White è mio, vado a fare tipo i carri armati a Piazza del Nove, davanti.
Vabbè, se non capito che scelta hanno, non importa.
19
Derrick White per la per no, quella lì. White,
no. Ma subito. Ma subito.
Subito sì?
Sì. Ma,
cioè è via Derrick White così?
No, ragazzi, non esiste. Derrick White
sì, stiamo scherzando. Cioè, no, dove lo trovi il giocatore con Derrick White in questo momento qui? Cioè, se c'è San Antonio, se c'è un'altra squadra, magari relativamente. Sì.
Oh, Tim, a me Derrick White piace un botto da tempo, come Lore ben sa.
Yes.
Però lo daresti via per lui?
Io non lo so, io ti dico che secondo me per pigliarti quella 9 qualcosa devi dare. Non è che San Antonio ha tanto da dare.
Secondo me la spesa veramente grossa.
Possibile, magari solo Derrick White e non la 19.
Facciamo, magari vediamo.
Facile caso che vola di Jonte Murray.
Credo anch'io.
Piuttosto che Derrick White in questo momento. Qui secondo me sembra, ovviamente adesso lo dico e lo scambiano 30 secondi dopo, però sulla carta sembra la faccia della franchigia tra qualche anno.
Comunque, per ora Hashimura è un giocatore dei Wizards, perché non sappiamo nulla di più di...
Esatto.
E agli Wizards... sinceramente grosso.
Ma perché secondo me questo è un giocatore che non mi sarebbe dispiaciuto vederlo più in basso, perché credo che lui è istantaneo già ora, corpo già pro ready, giocatore che ha quel gioco in avvicinamento che comunque porta canestri sicuri e che lo puoi anche portare a insomma, un giocatore da punti istantanee, questa cosa qui.
Secondo me, come rispondere ancora indietro?
Questo vai a mettere nella franchigia che è più in alto mare di tutte, perché comunque io, sinceramente, che Bradley Beal
quanto può rimanere meno di Sabonis figlio? C'era un pochino di Sabonis figlio come caratteristiche di un canestro?
No, niente. Sabonis è molto più avanzato.
È arrivato al college giovanissimo e grezzissimo, sembrava una versione ultra grezza di Giannis al primo anno in NBA, quindi rendiamoci conto di che livello è diventato più un distributore, giocatore di tagli e giocatore anche un pochino più interno rispetto a quello che era. Così è un giocatore un po' strano, io credo che come livello di lettore sia un po' indietro, però è cresciuto tanto, devo dire.
Un Parison che fanno in qualche caso è Anton Jamison, secondo me c'entrava poco, però...
Non mi piace neanche Anton Jamison, intanto Cam Reddish ha la 10 da Atlanta.
Su un most anticipated trade.
Dai.
Pick, non trade. A me comunque piace questa cosa di Hunter Reddish.
Dai.
Comunque... Io forse direi che è un Giannis negli ultimi 5 mesi, cioè è un Giannis che gioca più o meno come Giannis, ma in un spazio di campo molto ristretto, più vicino al ferro.
Diciamo è una versione terrestre di Giannis, insomma.
Sì, diciamola così.
Uno contro uno statico di potenza, di forza, perché comunque c'ha modo di fare.
Su, Chance, basta per Dio.
Che ha detto?
Cavoli Leonard.
Però invece voi ridete giustamente, ma sembra che il front office pensi esattamente questo.
Ma d'altronde loro vanno nel front office e noi no, perché c'è una...
sì, ma
sì, però dei Wizard.
No.
Esatto. No, anche che i Wizard per il momento è questo, ma stanno cercando di cambiare in tutte le maniere, cioè, quindi ecco. Non lo so, poi magari lo diventa. Io sinceramente Giannis, lui è un giocatore che ho visto anche lui tutto l'anno e anche quello scorso. E no, ma mi piace il fatto quanto sia progredito a livello come passatore. Mi inquieta un po' quanto venga regredito a livello difensivo. E tanto passa appunto dal fatto che quest'anno ha marcato poco i 4, tanti 5. Questa c'è la prima per Clark.
Sì. Messo in mezzo ai pick and roll è stato abbastanza. Mi ricordo quella partita contro Tennessee quando Schofield ha fatto quel tiro da tre allo scadere. Mi pare fosse Schofield, non mi ricordo più.
No, sì, perché poi Tennessee è quella squadra che poi entra in tutti i pin down, fa mille uscite, queste cose qui, e si è un po' perso a questo punto di vista.
Sì, ma. Questa riporto una frase riportabile di Rick Foyce. Ma se avessimo visto le 5 partite di prestagione di Rui, punte basta, in una delle quali con una spallata ha fatto indietreggiare Zion di 2 o 3 passi e poi gli ha segnato in faccia, che cosa penseremmo di Rui Hachimura come talento? Forse averlo visto 3 anni al college ha fatto un po' perdere l'hype su Hachimura. Cioè, questo è uno che comunque ha segnato tanto, con un'efficienza senza nessun senso. Cosa? È vero che l'ha fatto in WCC.
Cosa? Cam Johnson alla 11?
No, ehi. Cam Reddish. Alla 11.
Reddish
no, ma... no, Cam Johnson no.
Madonna. Siamo scampati.
Ma l'hai preso tu, Nick?
Eh sì.
Oh, ma cacchio.
Vero. Vabbè, poteva andare peggio, dai, poteva andare peggio.
Insomma, sì, no, poteva andare peggio difficilmente. Secondo me questo non c'è piede, però. Peggio,
voi però non mi aiutate così.
Niente, dicevo, forse questi 3 anni di Hachimura Gonzaga l'hanno un po'... hanno fatto un po' perdere di vista quanto questo tizio segni e sappia produrre su un campo da basket. Poi i problemi ci sono, però per esempio io ho molti meno dubbi sul suo tiro rispetto a quelli su Zion, per esempio.
Vabbè, diciamo che è un giocatore veramente complesso. Infatti mi ero buttato su Sabonis Junior proprio perché... atipico, come giustamente diceva maestro, è molto più avanzato, però è all'abbalto, come dicevamo ogni tanto a Borderline, sai più o meno quello che non è, ma non sai esattamente quello che cos'è. Diventa, quindi immagino che questo sia un problema di fit più che un problema di potenziale. Dove lo metti, che fa?
Ragazzi, io saluto
da Cam Johnson.
Ciao, buon proseguimento.
Ciao,
Fletch.
Ciao Fle. Anche posso citare ancora la pick e dice che Phoenix la piglia Cam Johnson con la 9, ma questo va benissimo.
Johnson, ma Dio, Madonna.
A me faceva cagare la 21, vedi un po'.
A me faceva schifo la 24.
Posso citare ancora un attimo le comparison che sono andato a recuperare di The Ringer su Hachimura?
Dio, Madonna.
Allora, Shades of dice Morris Twins, quindi best case per Morris Twins.
Insieme però.
Sì, esatto. Jabari. E poi, come penso, worst case, washed Carmelo Anthony. Non sono stati molto...
Lui è il villain dell'NBA, assurdo.
Non sono stati molto, diciamo, Carucci. Gentili.
Jabari Bird?
Questa deve essere un nerd nel senso buono di pallacanestro.
Minchia Phoenix, minchia, questo è veramente incomprensibile secondo me.
Minchia, spiegala, dai, prova a spiegare.
No, cioè sto a spiegare, bestemmiare.
Ma che cazzo spieghi?
No, ma poi
c'è che trovare una luce nel...
non c'è. No, ma Nick, la luce c'è, è che questo tirerà il 50% a tre punti o vicino.
Ma non giocherà nemmeno questo.
No, questo giocherà perché con Zion con uffa. Con Ayton hai bisogno di spazio.
Summer League. No, ma c'è più spazio di quello.
Ma il fatto è questo, che boh, non c'era niente altro.
Questo fra poco è in pensione, vero?
Ma appunto, cioè questo è uno che metti lì, gli dai 8-9 tiri a partita e questo fa 4 triple.
Il problema è che è l'ennesimo tiratore che viene preso da Phoenix così. Ecco, perché io sinceramente non capisco questa cosa di non uscire da questo spartito e non lo capirò mai. Sempre il proprio ruolo, sempre il suo, cioè...
Sì, non è lo stesso ruolo di Mikal Bridges.
Ma sì, cioè, ma più che altro dico, se vuoi fare quella scelta, ma chiama tutte le squadre che hai dietro e fatti dare anche una merda in più, tipo una seconda.
Ma con la scena fuori.
Chiama i cazzo di Sixer del maestro e dici scusa, mi dai 24, 34 e 30 e 35, cos'è 33, 34?
La cosa che mi impaurisce a me è che se lo vuoi pareggiare con Ayton e Booker per dargli più spacing, dietro lo patisci tantissimo.
Sì. Non considerate niente, ma non giocherà.
Gioca pure, però, cioè, cacchio.
Tanto fa veloce perché se ne è parlato prima, tanto che Cam Reddish all'Atlanta, che per me non mi sembra il fit migliore di tutti, però, vabbè, per lui, però.
Ma anche perché avrà molta meno pressione, cioè c'è un Atlanta ha un sacco di Bolender.
Esatto.
Ha già un sacco di Hunter che difenderà, punto. Mm. Lui sarà buttato lì, adesso vediamo che fai, cioè... Sì. E secondo me è una cosa che forse togliendo un po' di pressione, ecco, che mi metti come però come comparison un po'
Jones si scatenato.
Sì, no, il best case potrebbe anche essere quello, cioè,
ma se Jones ti l'hanno licenziato da ESPN ora di scadere il contratto, un motivo c'è.
Contract year di Chauncey Billups.
Tira tutto quello che gli passa per le mani, quindi praticamente.
Tiratore di cazzate, no?
Beh, alla fine Atlanta ha preso due ali grosse che hanno potenziale versatili, alla fine era quello probabilmente il loro target, l'hanno preso, quindi va bene.
Sì, perché comunque ricordiamoci sempre che hanno un nano, se lo mettiamo nei canoni NBA, che gli deve guidare la squadra, quindi ecco, se li mette accanto della stazza non è male.
Io sono turbato da Cam Johnson.
Sono un po' tutto, perché ho fatto per un discorso democristiano e poi vai a prendere Cam Johnson, che è più vecchio di
lui. Aspettavate in un draft, no, ideale come posizione, torna a 20-25, addirittura fuori dal primo.
Fine primo giro, inizio secondo.
È il giro proprio di quest'anno.
Secondo me lo trovi la 32, se non la gara ai Pacers.
Cioè, è più vecchio di Devin Booker, eh?
Cioè
24 e mezzo
praticamente
è abbastanza spiegabile.
O ha fatto un workout della Madonna, se l'ha fatto
non ha fatto un workout con Phoenix.
Ha fatto un workout
Clark
ne ha fatti due.
No, ora Clark e Kaski nel senso vada giù, cioè a me piacerebbe. Io, per esempio, l'ho messo a Boston alla 14, l'ho messo l'ultimo mock, appunto nell'idea che potesse cadere da scelte del genere. Ora, io non mi immaginavo Cameron Johnson, mi aspettavo più un Keldon Johnson, non certo Cameron Johnson, ecco.
Comunque, dato che siamo nel mercato italiano e nessuno frega niente di fare questi report, anche all'amico Fred Katz, una persona interessata agli esperti che ha chiesto se i Wizards hanno intenzionato a tenere Hachimura.
Bonnie sul Telegram dice che Shams dice che Cam Johnson ha stupito tutti sul tiro nel workout, ma sul tiratore penso che tutti fossero d'accordo che questo a livello di tiro statico, un movimento della serie non di creazione, questo poteva essere il miglior tiratore del draft. Il problema è che da questo, tanti altri aspetti, per carità, è specializzato in quello, farà quello ed è questo. Una specializzazione, sì, secondo me, non la vai a prendere alla 11 se dietro non tu c'hai A, potenziale upside, perché questo appunto ha 24 anni, roba che a 24 anni tanti di questi ragazzi sono al secondo contratto NBA, e soprattutto non hai nient'altro che possa fare già, perché non è un 3D, non è un giocatore che può giocare in doppia dimensione, non è un giocatore che può mettere con continuità la palla a terra, non arriva al ferro. Per me sono tanti minus, sono.
Stai scrivendo Steve Novak più basso.
Steve Novak, basta dire, è chiaramente tipo il vecchio che sta al campetto, che le mette tutte, perché semplicemente perché è più vecchio degli altri. Cioè, adesso, tutto rispetto ai workout, i workout non ti possono dare la panoramica di un giocatore che puoi avere da 3 stagioni, 4 stagioni, 5 stagioni come quelle di Cam Johnson.
Comunque Nick, cioè, alla fine avevano detto che loro volevano veterani, cioè, quindi non c'è, non te la, cioè...
Ah, capito, io volevo un Clark veterano, non Cam Johnson.
L'ho preso.
Ma no, ti dico, la cosa che mi urta è il valore di questa scelta. Cioè,
peccato, perché sono scesi...
Ma non puoi scendere, una 6...
Ma poi ci hanno guadagnato un Saric per prendere Cam Johnson al posto di un Kobe White, un Jared Calder.
Beh, sì, dai.
Cioè, no, secondo me no, questo è un big no.
Vista dall'ottica di un dirigente poco sapido, probabilmente prendo quello che in linea di massima diventa un tiratore e che piazzo lì, piuttosto che magari 3 o 4 che devo sviluppare e non ho nessuna intenzione di farlo. Leggo nel modo più estremo e più antipatico possibile.
Ma intanto non ci sa niente degli Hornets?
Amiche, questo qua non l'avete provinato? Cam Johnson 0?
Sì, sì. Dice che è stato un super workout il suo.
Ma con Phoenix?
Sì, sì.
Io so che gli ultimi workout che hanno fatto erano Calder, White, Garland.
Da questo punto di vista, maestro, c'è ragione, nel senso che ogni workout di chiunque superi i 22/23 gioca una pallacanestro pseudo-organizzata da X tempo, cioè proprio come topo nel formaggio. I workout secondo me sono più interessanti, o se non lo conosci proprio, o se magari è 1/2 anno, da lì in poi.
Sì, però... no, poi c'è da dire che quella coordinazione e quell'utilizzo dei piedi per mettersi a posto e tirare non sono proprio merce, come dire, che si trova su qualunque banco, eh? Cioè, questo è un tiratore della Madonna, cioè, non solo per il...
Infatti, quelle due cose che sa fare le fa veramente bene.
Poi, certo è che... Cioè, io questa cosa qui del suo gioco, secondo me... è forse la cosa che sta in più del vecchio che tira, perché è davvero così, cioè questo è uno che si muove,
ovviamente.
No, ma certo, però c'è un grosso fondo di verità in quello che dice il maestro.
Sto scherzando, non è che c'è,
ma più. Sì, lo so, però è così, cioè il fatto che lui è un tiratore che principalmente prende tiri spot up, però secondo me la cosa che può funzionare a livello NBA è tutto quello che sa fare in uscita, perché questo è uno che davvero mette i piedi a posto in una frazione di secondo, e questa cosa ce l'ha a livello NBA. Ripeto, e non discuto neanche il fit, però allora se la tua idea è quella di prendere Cam Johnson, ma fatti dare qualcosa da Boston, piglia le scelte di Boston.
Fatti dare qualcosa da Charlotte, adesso che tanto sceglie di North Carolina, Michael Jordan ci si masturba.
Non lo so. Dico, cioè, forse o manca ancora qualche pezzo del tipo che questa era la scelta di Charlotte, oppure non so.
No. Lotte di picchi di Charlotte sono un film d'orrore.
Non porta il genere, quindi direi che se lo tengono.
Tanto. Non lo so.
Questa bella schermata con tutte le varie picchi di Charlotte, sì, che è proprio è un
PJ Washington, altino,
questa l'ho indovinata.
Questa altina.
Però, allora, PJ Washington è un giocatore di una solidità pazzesca. Cioè, di quei quattro fatti e fedi che sanno fare tutto nel ruolo. fronte, spalle, tiro a tre punti con range, passaggio. Non è uno score, non devi pensarlo come scorer, non devi pensarlo come... È un tassello da inserire in un contesto di gioco che al momento Charlotte però non ha.
Esatto, cioè, se tu mi avessi detto, Boston mette un giocatore come PJ Washington che sa fare un po' di tutto, può giocare in qualunque lineup, metti su, benissimo, mi sembra interessante. Lì loro non hanno una fava, avrebbero bisogno di sparare più alto possibile, prendono un glue guy. Un eccezionale glue guy magari, ma rimane un glue guy. Cioè non ci vedo lo star potential di sopra.
Esatto, è un glue guy, sì, ma poi fondamentalmente quello.
Sì, pick da Charlotte, non so quale sia l'upside di PJ.
Come ho scritto nel mock, ho scritto che Charlotte sicuramente ha un modus operandi ben definito, che è quello di andare a prendere giocatori che vengono da buonissima scuola, che hanno... una carriera collegiale di livello, e che su queste cose loro ci hanno sempre puntato e ti ha fatto vedere appunto poi che scelte sono venute fuori, non si sa, è sempre stato quello. Io, a dire la verità, a me piace Washington come scelta in generale, piace, non capisco il discorso del a questo punto con cioè, il discorso di Charlotte che a me fa un po' rabbia è il fatto che loro non si sono mai presi un rischio al draft.
Sì,
cioè...
E si vede.
E si vede che poi non si prende un rischio e poi rimangono con giocatori mediocri o che gli manca sempre il centesimino per fare il dollaro. Bol Bol ce la fa sta nel primo giro?
Sì, dai, penso.
Sì.
Io su Bol Bol ho veramente
spessio.
Zero, cioè non ho idea. Da una parte, lo devi tirare, dici minchia.
Particolarmente elevata, però con quelle caratteristiche lì, l'amatore al primo giro, tutto sta inserito, però vedo, poi per carità,
succede. Pure io la penso così, però poi dice, se questo non gioca manco mi finisce la prima stagione, saresti stupito al 100%? Io no.
No, però magari adesso quando...
Forse un po' esagerato,
eh. Un'ora 20 vince la ragione, ma se magari stai intorno alla 25-26, vedi che scivola, magari no, te la giochi.
Jack di PJ Washington, veramente oscena.
Sì, questo non è notevole. Tanto...
Oh, come mi sono vestito io per il mio di matrimonio, così.
Complimenti.
Vabbè, ieri è il padrone, quindi...
No, senza i ghirigori, ma siamo lì, Senza le luccicanze, ecco, però siamo su quel colore lì e su quello stile lì siamo.
Vabbè, ma se te l'ha concesso Paola significa che era mettibile.
No, se lui me l'ha concesso Paola vuol dire che non mi ha visto finché non era all'altare.
Stavo cercando di trovare la ricostruzione. Vabbè, siete rimasti scioccati ancora da Phoenix comunque.
Quello è un discreto colpo, sì.
Allora, partiamo che questo dovrebbe essere un draft strano, cioè più degli altri, e sinceramente lo è stato, però ecco, eravamo preparati. Su Cam Johnson, insomma, io vorrei sentire ogni tanto che Nick mi dice qualcosa, perché sono un po' preoccupato.
No, che poi non possiamo tagliare domani.
No, che non mi sono segnato un cazzo di minuto. Non mi sono segnato. E qui stai male.
Tu che hai il polso della situazione? Non so, c'è qualche forum piuttosto che qualche chat, non so, magari Gavetti che sta tipo minacciando di incendiare tipo la folla dei Simpson, la sede dei Suns, oppure stati
intanto sembra che Kevin Porter Jr. sia una delle possibili scelte di Miami.
Beh, un bel pazzo
Kevin Porter,
madonna santa.
No, però quella secondo me era una scelta che poteva fare, che non avrebbe mai fatto, ma che poteva fare Charlotte.
Kevin Porter Jr. è un giocatore da Drew League, ma proprio come...
Sì, però se questo funziona, funziona, eh.
Sì.
Il problema è che non funziona, però ok.
È
un big if, se possiamo, certo. Se dobbiamo più dirlo.
Però secondo me qua Miami deve sparare alto, cioè...
Sì, a sto punto della giochi.
cioè, se c'è una mano di merda vai lì lo stesso, cioè.
Io preferirei essere lì tutta la vita.
Ma no, Lore, dai. Cioè, sai già che è un ottimo giocatore, va bene. È un difensore che tira, ok, c'hai già.
No, non lo capiamo certo da questa stagione della Florida.
A te dici che c'è upside sopra il 3D, magari ottimo 3D?
Cioè, è un 3D che sta giocando in avvicinamento, secondo me. Non sto parlando di una stella, sto parlando però di un solito giocatore che può essere speso sia come solito starter o come primo giocatore che esce dalla panchina, prima o secondo.
Ma Miami ha 9 giocatori così.
Con un upside alla Jaylen Brown, non di più. Perché no? Cosa gli manca?
Non so.
Forse gli manca un pochino di falcate.
Ma gli manca anche la personalità.
Non credo. Io da quel punto di vista lì no, non credo. Però...
Io spererei un po' più alto fosse Miami. Poi che sia Porter il giocatore giusto, questo
è. Okay, Porter l'ho messo nel primo mock perché comunque sapevo che poteva essere loro. Perché comunque, ragazzi, a me non è uno scorer serve. Questo è a questo punto qui è lo scorer su cui puntare. Il problema è che c'ha le peggiori amicizie da tempi di Allen Iverson e non smetterò mai di dirlo.
Non è poco.
Ha una storia difficilissima dietro, soltanto che rispetto ad altri giocatori non l'ha vissuta alla stessa maniera, non l'ha vissuta, quindi ecco, cioè, se la porta sempre un pochino dietro. E c'è il rischio forte di un Nick Young.
Però.
Sì, capito, il discorso della serie. Nick Young non puoi negare il fatto che abbia talento realizzativo, non puoi negarlo, perché comunque... da quel punto di vista lì. Il problema è che tutto il contorno che ne fa un giocatore che te non vuoi vedere neanche in foto, come la cagna maledetta che cagna pure in foto.
Però il suo c'ha delle skill più che decorose, proprio la testa che...
sì. Tyler è un
hero.
Miami?
Sì.
Non male. Ma...
sì. Non male.
Anche lui è salito però,
Ma senso con
Vino.
Ma era dato 15-16.
Ragazzi, questo ha reso...
L'avevo visto più in basso, sì. A che scelta siamo? 13. Sì, ok, non di molto.
Tenero, mi dispiace che sia sempre visto come un JJ Redick. Non dico che sia meglio, però che abbia, secondo me, ha potenziale anche per agire dal palleggio.
Sì.
Come terzo handler, non mi immagino che posso fare il secondo e tutto. Però nel momento che c'hai un tiratore del genere che sa muoversi sui blocchi con letture, è una bella faccia di merda nei contatti, in queste cose qui, proprio da tiratore, e poi può gestire anche un attimino l'attacco col palleggio o appunto da close out. Sinceramente è interessante. Difensivamente che ha un corpo veramente troppo fragile per tenere passaggio NBA e non mi sembra che abbia queste spalle per fare questi grandissimi miglioramenti a livello muscolare, ecco.
Oggi mi hanno detto Herro Stauskas.
Il rischio
non, non dico la fonte perché è una persona che conosciamo.
Quanto era attendibile da 0 a 100?
No, 0.
Ok.
Ecco, perché Oklahoma City sta cercando di andare indietro che io sonno?
Per trollare Berra.
No, questo io in realtà mi aspetto che l'amico Bottini qui si faccia una trade.
Dici in diretta?
In diretta. Non è carina sta cosa, gli vuoi fregare tutti quanti i secondi G?
No, uno solo, uno solo, 24-33 proprio. Ok, sì, ha bisogno di due scelte, una per togliersi 5-10 milioni e poi una prima.
Quindi tu la butti sul denaro, non so.
Sì, assolutamente.
Sai che io sono più romantico, però...
Non mi chiedevi dei forum dei Suns? Al momento, a parte gente che sta chiedendo chi cazzo è questo e gente che, insomma, dice per essere la 32 non è male come presa, c'è un po' di fermento, perché Michael Thomas... l'NFL ha twittato che Devin Booker e D'Angelo Russell sono insieme di nuovo, più c'è il Twitter di Angelo Russell che ha chiamato Halloween Season questa sera.
Ah, proprio.
Quindi stanno ipotizzando se hanno l'accordo per Russell in free agency.
Darebbe un senso maggiore a quella scelta lì? No, però
no,
magari.
No, no, assolutamente.
Beh, bella squadra dei difensori sarebbe.
C'è Michael Bridges che difenderà per tutti, ma la vita morirà.
E vabbè, se andava intorno a delle scelte abbastanza intime, intimistiche direi, a livello dell'oggi.
Però comunque io se penso a quello che ha fatto Spoelstra con Wayne Ellington, sinceramente sono abbastanza ottimista, sono, ecco, se posso permettermi.
Vabbè, De suo Wellington era abbastanza navigato.
Eh?
Era abbastanza navigato, Ellington ha risposto bene, ma era uno che più o meno...
Romeo Langford, 14.
E Clark precipita.
Eh sì.
Allora, una rissa sotto la mia finestra, se vi interessa.
Eh?
Una rissa sotto la mia finestra.
Che roba.
Se sentite urla, non so io, gente che litiga sotto.
Intanto sembra che gli Wizards tengano a Cimura per loro.
Allora, il completo di Arrow, se volete che vi dica due parole su questo completo, urla, voto Trump.
Eh sì.
Quindi si segnala positivamente, dai.
Questa è una bruttezza sconfinata, questo vestito.
No, mi ricordo che un vestito brutto, brutto, brutto finisce per essere
una faccia di un vestito lì.
Non lo so, sto cercando di farlo per cavoli stasera, no? Siate meno trancianti, dai, non grazie. Sì. Sì.
Soprattutto possiamo dire, mettete i calzini a sta gente.
No, veramente, il senza calze.
No, quello va, ragazzi, quello va.
Ma basta.
Vaffanculo.
No, come ti permetti? Io oggi così.
Però forse ce l'hanno, ma è un fantasmino.
No, no,
secondo me è ancora peggio.
Ancora peggio. Ce l'avevo oggi il fantasmino.
Questa cosa è cazzina, urta anche me. Sì, sì.
Intanto c'è Langford e Dumbaya ai Pistons.
Secondo me questa è una bellissima, è una bellissima cosa. Se riescono a utilizzarlo, è una bella caduta quella di Detroit, perché si trovano in mano un prospetto molto più interessante. Sì,
di quello che succede, successo a Charlotte, finalmente Detroit si prende un rischio al draft.
Quindi Celtics prendono Langford.
Sì, questo secondo me ci sta abbastanza nell'idea di draft di Boston, dove il fatto di avere 4-5 creatori sempre in campo, 3-4 magari, non 4-5, sia una cosa fondamentale per il gioco di Stevens, e quindi avere un giocatore prospetto, avendo tutte quelle scelte, che se dovesse sviluppare un tiro può essere qualcosa di decisamente speciale, secondo me ci sta con quella scelta lì.
No, poi a me Langford piace perché ha carenze, tiro soprattutto, da capire quanto abbia influito, scusatemi, l'infortunio avuto al pollice destro, però è uno che sa far muovere veramente bene le difese, è uno che gli riesce molto bene.
Ma secondo me deve lavorare e può farlo e può migliorare moltissimo sul tiro, nel senso che non è consistente nella forma. Lo si vede spesso tirare proprio in maniera diversa, sia come carica sia l'altezza dalla quale parte la palla. Se inizia a essere un attimino più consistente come tira, può migliorare quella parte del suo gioco, che perlomeno quello che ho visto in Indiana sicuramente è stata abbastanza lacunosa, ecco.
Invece per quanto riguarda Dumbaya, a me fondamentalmente è un giocatore che piace, è un giocatore che a me fece innamorare già a livelli giovanili, perché comunque vedevi che lui si è allenato con adulti e poi ha giocato con adulti, ha iniziato la stagione in maniera oscena, non riusciva a stare in campo, perdeva, faceva falli e tutto, si è infortunato, è tornato e invece ha fatto molto bene. E questo secondo me è un passaggio importante quando si va a capire appunto la futuribilità di un prospetto. Uno che si sa adattare a un campionato come quello francese, che è pro, è molto fisico e molto atletico, non è tattico in nessuna maniera, perché comunque è veramente osceno da quel punto di vista il campionato francese, però lui è riuscito a starci.
Io lui lo conosco proprio poco,
anche io l'ho visto poco, però quanto sono indietro sulla costruzione di un tiro affidabile.
Ma lui non è un giocatore da costruzione di un tiro, lui...
No, anche voi, spot-up.
Ah, ok, spot-up. No, spot-up secondo me non è così tanto lontano da quel punto di vista. A me quello che mi fa paura è capire quanto può lavorare sul discorso del... Ne parlavo anche nella chat del male, il discorso del core strength. Mm. E capire quanto veramente può sostenere con quel fisico lì e quel tipo di baricentro altino con gambe un po' traballanti, però a livello su tutto il resto, atletismo, mobilità e tutto, mi piace tanto.
Tanto c'è Marx che sta facendo vedere i nuovi Boston Celtics. Devo dire, straordinario turnaround per questa squadra negli ultimi due anni.
Mamma mia. Incredibile.
Ma sì, se vogliamo parlare in mezzo secondo, a me sinceramente la trade di Irving aveva fatto schifo all'epoca per motivi... Boh, forse a me...
Era ribaltata poi... bene.
Eh?
Però era diventata buona, era diventata anche buona.
L'hanno vinta comunque, la trade.
Ma insomma. Io...
Quella è la trade di Isaiah Thomas, era già rotto, gli hanno fatto la visita medica, hanno detto è già rotto. Ah, è in una seconda offerta, ah, ok.
No, ma lascia perdere quello. Cioè, aspetta un attimo. Non sto dicendo, se tu pensi anche al valore... non è solo il valore di... Allora, due discorsi. Primo, il fatto di in quel tipo di mercato pagare un buon giocatore, una scelta altissima che poteva essere quella di Brooklyn, che poi si è rivelata essere una 8, ma quando l'hanno pagata poteva tranquillamente essere la 1 in quel draft.
Sì, sì.
Era un prezzo altissimo, perché era il miglior asset sul mercato. Ma poi secondo me Boston ha rincarato la dose cercando, dopo un anno che in cui comunque c'erano stati gli scricchiolii, non ha provato ad andare lì in su Kawhi. E questo secondo me è stato uno dei più grossi... non dirmi, se avessero offerto Kyrie Irving e basta, sarebbe stato meglio dell'offerta di Toronto.
Cioè, è uno che fino all'altra settimana chiamavano trader, cioè, premesso che penso sotto il mare possibile dell'immobilismo d'age dell'ultimo anno, perché è chiaro col seno di poi ha sbagliato, ci mancherebbe. Ma se uno che fino all'altra settimana prima era trader den e improvvisamente diventa uno dei più conservatori a livello di core giocatori, o ha intravisto qualcosa in Tatum, che più o meno forse abbiamo visto pure noi, Brown e quant'altro, che gli dice a uno che fondamentalmente c'ha 40 anni di esperienza che esplodono a breve, gli conviene tenere quel core, premesso che comunque sbaglia da non prendere Nord, quello adesso forse non ci piove, cioè delle domande me ne faccio, cioè ce le ha davanti, non è che si parla di giocatori che osserva da altre parti, però effettivamente c'aveva gli asset migliori per avere una squadra guida dei prossimi 5-10 anni, cioè fondamentalmente ha fatto delle finali di conference con questi. E gli altri erano disperati, cioè Masai ha fatto un miracolo, ma Masai fondamentalmente viene dallo sweep e quindi è stato costretto a fare quella roba lì. Cioè, uno degli aspetti secondo me della faccenda è che Leonard sono stati costretti a prenderlo.
Cioè, beh, sì, costretti no, però diciamo che a loro la scommessa è costata talmente poco
però venivano, uscivano da sconfitti. I Celtics sono grandi vincitori della stagione l'anno scorso, due anni fa, vedi come cambiano le cose. Però un po' lo capisco per quanto non mi sente più.
Scusate, ma hanno descritto Romeo Langford un grande fan di Michael Jackson, e poi sono corretti per quanto riguarda la musica.
Diciamo pure di qualche critica preventiva.
Oh, vabbè, mi fanno impazzire queste cose.
C'era bisogno di specificarlo.
Sì. No, mi piace la grande fan di Michael Jackson, ma non del fatto che si trombava i bambini.
Perché era un pederasta, gli piacciono quelli.
Oh, magari grande fan di Michael Jackson, ma non per la musica.
Oh, mamma mia.
Ah, comunque, se apriamo il capitolo trade di Kawhi, penso che non usciamo più, perché adesso Ujiri è un genio, però a saperlo dopo siamo tutti buoni, diciamo.
No, aspetta, no, questo è ovvio, cioè, però uno deve incapsulare la trade in quel momento lì. Cioè, in quel momento lì non credo che ci fosse un analista in NBA, o forse pochini, a dire: minchia, Toronto ha rischiato. No, Toronto ha fatto una grande trade, punto, anche se Kawhi non avesse giocato la partita.
Aspetta, cioè, se te lo dico dalla parte di San Antonio, che l'ha sofferta abbastanza, quindi da, tra virgolette, da insider, diciamo, maccheronico. Cioè, l'impressione dal dentro è che avessimo fatto, e tutto sommato sono ancora convinto, avessimo portato a casa una discreta salvata, detta alla romana. Perché prendevi un giocatore che offensivamente parlando, se inquadrato nel giusto modo, era molto più vicino al top 20, e siamo sempre una squadra che fatica a tirare free agent, e se devi tamponare, perdi un top 5 che comunque con te vuole andare via, strappa, e mi arriva un top 20, un ex lottery che comunque magari posso lavorare, non era tanto, però non era neanche poco.
Però valeva il rischio da entrambe le parti, cioè si è stati troppo conservativi, tante squadre sono state molto conservative.
Credo la voglia mettere maestro, cioè nel senso lui era costretto ad essere ardimentoso, e addirittura leggevo che c'è avuto un momento tipo di crisi, perché era veramente convinto di mandare via tutti dopo lo sweep, perché questo è uscito con lo sweep, non te lo dimentica mai, è brutto quando è uscito lo sweep, e voleva dar via tutti, e alla fine ha fatto esattamente a metà, cioè ha cambiato allenatore, ha sfidato Lauri che non voleva Leonard per certi versi, ha spinto molto su Siakam. A me, se mi dicevi l'anno scorso che Siakam diventava questo, e dicevo che sarebbe, non te l'avrei mai detto. Però sì, dai, che va capito pure Ainge.
No, secondo me Ainge pensava di poter vincere il titolo con la squadra che aveva, cioè sì, senza dover mettersi a fare grosse trade per giocatori che Kawhi non sapeva, cioè Kawhi non sapeva neanche che tipo di giocatore fosse in quel momento, secondo me.
Però ti faccio una domanda: quella versione lì dei Celtics senza Irving aveva fatto le finali? Prendi quella squadra uguale.
E senza Hayward aveva fatto le finali,
Senza Hayward e senza Irving. Allora prendi quella squadra e falla giocare di nuovo, aggiungendogli potenzialmente 50 partite di Kawhi Leonard.
Sì, però
non avrebbe funzionato, secondo me, così.
Ne sono convinto.
Quella squadra ha fatto le finals, le finali a Est, vincendo due serie così, cioè nel senso, in un Est secondo me molto debole. Quindi non so quanto sia veramente da prendere come riferimento.
Poi il vantaggio è che vai a Toronto, che se non era a fine ciclo c'era abbastanza vicino, e più o meno tolti Siakam e un altro paio di elementi, era tutta gente che fondamentalmente era anche abbastanza ben disposta a perdere qualcosa per mettere dentro Leonard. Tu immagini lo spoiler Celtics, è quello che abbiamo capito l'anno dopo, piuttosto quelli sfolgoranti, che arriva Leonard, c'è Tatum che è commentato da Bryant che deve conquistare NBA, Brown che perde posizione e va in crisi, non credo che avrebbe funzionato così bene. Però magari mi sbaglio.
No, è ovvio che noi possiamo valutare solo quello che è successo. Però
intanto, Nick, non so, ora arrivo ora, non so se lo sa, ma James Jones non farà la conferenza stampa per spiegare la scelta di Cam Johnson.
È impegnato a trovare le scuse, credo.
Ma posso dire una cosa sui Celtics?
Assolutamente
non ironica e non per fare quello che è dall'altra parte, deve per forza sempre per curare, ma l'impressione che ho avuto, e magari può essere un'impressione totalmente sbagliata, è che Danny Ainge abbia voluto tenere troppe strade aperte, ovvero
io sono che a Orlando.
No, quello era il dream scenario, vaffanculo.
Il ragazzo ha un valore, eh. Il ragazzo ha veramente un valore e se ne sono fregati dell'infortunio.
Che te dicevo?
Esatto.
Sì, io lo adoro.
Sì, sì, è adorabile. Giocatore tra le righe, giocatore che non lo vedi, magari non lo vedi, e poi dici, cazzo, alla fine della partita, che ne parlavo appunto con Lorenzo, ne parlavo, alla fine della partita dici, guardi e dici, non ha fatto una scelta sbagliata, oppure ne ha sbagliate pochissime, e il bello è che fa un pochino tutto, difende, tira da tre, è atletico, attacca, è male.
Ho colto l'occasione per salutarvi, sentiamo, vado ad appendermi.
No, però mandaci un messaggino domani mattina,
non ci fa preoccupare,
censurare anche quello dopo, quindi meglio di no. Buonanotte a tutti, buon proseguimento.
Ciao Nick. Sì, ora diamo un attimo le regole, perché ora vediamo di arrivare a bottini, però io non so se riesco a farcelo, dico perché...
No, beh, ma vediamo, sono così lenti.
Dove stai? Alla 22, alla 23, dove stai?
24.
Vabbè, dai, ci possiamo pure provare 24, dai, rischia.
Io sto...
Facciamo una bottom line bottini, dai.
Tanto volevo solo finire il discorso sui Celtics prima, semplicemente volevo dire, secondo me...
dicevi le strade aperte.
Sì, voleva tenere, ha cercato probabilmente anche in maniera giusta secondo lui, e magari se fossero andate diversamente le cose con Kerry e con il rapporto di Kerry con gli altri giocatori, stiamo parlando in maniera diversa, però secondo me o vai a cercare un altro grosso free agent o costruisci con i buoni prospetti che hai tirato su dal draft, anche trovandoti un Tatum che dopo il primo anno sembrava che fosse pronto per essere uno star, il secondo anno è andato così come è andata, secondo me ha cercato di temporeggiare un pelo troppo e poi gli è esplosa semplicemente la situazione fra le mani. Io non sono sicuro che i problemi di Kyrie con il resto della squadra, con diciamo la parte giovane del core, fossero usciti in maniera così evidente l'anno scorso, però secondo me qualche segnale doveva averlo avuto, nonostante Kyrie fosse infortunato, perché tutto quello che è uscito quest'anno non può essere solo accaduto quest'anno, dovevano essersi delle cose che si vedevano già a livello di incompatibilità l'anno scorso. Poi vabbè, Kyrie a me sembra che sia, per usare un termine che non so neanche se esiste in italiano, mercuriale come personaggio, perché
esiste qui.
Non lo so, io credo che sia assolutamente un top 15 in NBA, però faccio fatica a capire in quale contesto lui possa veramente dare il massimo. Quello non è andato bene, con LeBron è voluto andare tra virgolette via lui perché voleva avere una squadra in mano.
Walker Alexander, scusatemi, Walker Alexander, sì, Alexander Walker.
Nav.
Nav ai Pelicans. Scusate.
No, figurati, anzi. No, ma io ho finito, volevo semplicemente dire questa cosa qua.
Altra bella scelta, Vedigan. La butto lì. A me piace abbastanza.
Alexander Walker e Okiki erano i miei due prospetti preferiti, adesso posso anche andarmene a dormire nel fanculo.
Al massimo ci puoi dire chi assolutamente non vuoi, così almeno vediamo se ti capita in braccio.
Allora, Okpala.
Posso dire una cosa?
Okpala e Okpala. questi sono i tre che non vorrei proprio.
Io non voglio infierire su Nick, soprattutto ora che è andato via, però hanno fatto notare che alla fine del contratto da rookie Cam Johnson avrà 28 anni.
No, dai, cioè.
Beh, sì.
No, ragazzi. No, leggevo prima un tweet che diceva che ci sono diversi giocatori che sono al momento più giovani di Cam Johnson, tra cui anche Devin Booker, che è in NBA da 25 anni praticamente, quindi questo è vecchio.
Questo sicuramente.
Cioè, ma vecchio, vecchio proprio. Vabbè.
Comunque mi strapiace questa scelta di Orlando.
Sì, sono... purtroppo sì.
Insomma, è un giocatore
che farà
Lore, dai, non mi fanno ombra i Magic.
Eh?
No, diceva Bottini, ma non mi fanno ombra i Magic, dai.
No, no, a me piaceva molto, a me O'Gee a Philadelphia sarebbe stato un giocatore molto intrigante. È anche vero che non giocherà praticamente tutto il prossimo anno.
Ma chi se certo ne frega? Punto...
No, per loro no, per noi forse è un giocatore... può darci qualcosa, non sarebbe stato male. Io non so, prima o poi i Magic sceglieranno quale lungo tagliare dal loro roster o continueranno a prenderne sempre di altri fino a che, non so, non scoppiano completamente.
Okay. Ma tra chi è rimasto, maestro, chi è che a sto punto ti piace? Che possa arrivare fino in fondo a 24?
Fammi uno vedere. Con la maglia di Tennessee, dai.
Williams non è male. Cioè io lo prenderei volentieri, ma io dico pure Carson Edward mi prenderei.
Ma quello forse è un po' meno.
Williams, perché è un 5 che arriviamo alla fine a 2 metri, però ragazzi, intelligenza tecnica, tattica e tecnica,
intanto una grande anzianata che scrive i Magic hanno scelto Tyrann di Dadi e gli scrivo come osi e lui io di ok che conosco solo David
che tra l'altro
che
fai, Davide? Tra l'altro Davide che può essere scelto
sì
tra l'altro potrebbe essere il primo che a essere scelto Shuma e poi David cioè, io spero soltanto che Davide ok che ritorni a giocare, io spero soltanto questo.
Ma a sto punto forse ai Philadelphia arriva addirittura Brandon Clark a sto punto, continuando così.
Eh sì, ma a parte che secondo me te la sei guffata tantissimo perché adesso compro.
Però Pacers, ora ci saranno i Pacers.
Vai Pacers.
Sono, Pacers con Clark risolverebbero tante cose.
Sì, potrebbe andare. Potrebbe
essere molto interessante.
Ma se non sei metto la tipo...
vabbè, quello.
Ma la Dipo è fuori tutto l'anno prossimo o no?
No,
no, un vuoto su che tipo di infortunio ha avuto, ragazzi. Scusatemi.
È stato completamente un muscolo,
ragazzi. Ah, ok. No, è avuto proprio un vuoto totale perché mi ricordo solo lui che esce in barella. Non mi ricordavo che tipo di infortunio avesse avuto.
Comunque a me non dispiacerebbe ancora, vabbè, c'è ancora Cabenghele che mi piace assai. Sì. E io ho il terrore comunque che draftino Nick Claxton, non mi piace proprio.
No, io impazzisco.
Ma è un... io impazzisco. Non lo so. Allora, no, allora stilisticamente fa tante cose. Sì. Fazza fare veramente tante cose. Però ne parlavo con altri e... Mi si diceva quante partite di 40 ha perso la sua squadra. È vero che non vuol dire una fava, però essere parte di una winning culture o avere una winning culture è importante. E questi proprio no, È vero che erano all'inizio di un'era con Tom Crean, che quindi bla bla bla, però... Poi se è un giocatore che se funziona, funziona. Però, vabbè, comunque.
No, dicevo, Ball Ball che si guarda intorno e dice, insomma, chi scegliono prima di me? Perché ormai, ragazzi, Ball Ball, io ho tanti di quei dubbi al riguardo.
Ma Bittazze, bella questa. E adesso che cazzo fanno con tutti questi lunghi?
Davvero. C'è una buona parte, diciamo, della stampa, diciamo, tradizionalista di San Antonio che spingeva proprio per Claxton, dicendo, beh, forse gli serve un atletone, un flyer, come lo chiamano loro, e poi lo mettiamo lì, gli facciamo fare un paio d'anni in G-League e diventa giocatore, un filino semplicistica. Però c'è un sacco di amatori di Claxton, almeno più di quanto pensassi inizio draft. Non so se è lui che si è venduto bene, però è sempre il tipo di giocatore talmente raw che boh.
Comunque, che anima europea i Pacers.
Sì.
Ma chi ci va?
Cosa serve? Che cosa serve ai Pacers un giocatore del genere?
Però a questo punto del draft puoi andare veramente sul discorso... secondo me questo è veramente uno produttivo. E loro alla fine potrebbero cercare anche quello. Cioè, non puoi, cioè, se la tua scelta è dire tra questi che sono rimasti, Clark, che a me piaceva Clark, come ho detto prima, la scelta come Pacers, perché con Sabonis e Turner, anzi con Turner, difensivamente potrebbe essere molto interessante. Però, ecco.
Sì, però quando lo sviluppi, con che minuti lo sviluppi? Cioè, zero.
Ma che ne sai come si voglio muovere con queste strade?
Ah, ecco, no, questa è un'altra cosa.
No, no, è una delle cose che bisogna mettere nel calderone quando vai a valutare scelte del genere, ecco.
Comunque, sembriamo direzionati, ma a meno che non lo prendano loro, ma l'hanno già detto, scusate, me lo sono perso, che prendono i Pacers.
Bitadze.
Ah, ecco perché non ho bestemmiato, ecco, non ho capito, Bitadze apposta, allora niente, da... Volevo dire dai che casca Bitadze, invece no.
Può essere anche che Indiana è andata verso il miglior giocatore disponibile e poi sceglierà dopo. Cioè, non c'è niente di così strano.
Sì, no, beh, ma a questo punto qua del draft è sicuramente il giocatore interiore avrei scelto prima. E è ancora ben lungi da essere un giocatore che sei sicuro che si sposta, però anche a livello medio-basso, però è un giocatore intrigante. Ho l'impressione che se gli danno un po' di feed tecnico...
Sì, tra l'altro qua ci sono voci di una trade di Turner, comunque. Vabbè.
Sì.
Ma chi?
Adesso mi chiedi troppo.
Scusa bro, ma quella divisa rosa di Virginia Tech da dove cazzo esce, scusami?
Okay. No, non è brutta quanto quella della squadra di Bitazio, si chiama Maxi?
Il Mega Bemax. Vabbè, ma il Mega Bemax è una squadra che ha la sua storia, la sapete immagino, però è la squadra... diciamo succursale dell'agenzia dell'agente potente in Europa, Misko Raznatovic, prende i giocatori e li mette lì una fucina in cui vanno veramente con queste maglie imbarazzanti. Quindi.
A proposito di cose imbarazzanti, la giacca impitonato di Alexander Walker.
C'è di peggio. La cravatta sbiadita sul finale è peggio. Che cazzo è un...
No, è il cordino texano.
Cordino, che schifo.
Allora, il cordino... Con le iniziali.
Comunque sulla carta prendere un lungo e un'ala. L'ala serve principalmente, secondo me, per mettere pressione a Rudy Gay, che da quello che emerge sta cominciando a sparare abbastanza alto. Anche perché ha capito che c'ha un leverage particolare, perché San Antonio non è che ci abbia molte opzioni per talento e prezzo, soprattutto San Antonio necessita proprio con l'acqua nel deserto di ali che diano anche dei mismatch tecnici, che al momento non ha, al di là del discorso tiratore o non tiratore. E lungo serve perché Porter bene, ma insomma serve anche altro. Io avrei preferito un veterano. Si continuava a parlare della possibilità che sarebbe arrivata per la 19, eventualmente un veterano lungo, per veterano anche magari un secondo o terzo anno, non sarebbe tutto sviluppato. Vediamo un po', però speravo tantissimo di mettere le mani sul tizio che hanno preso i Pacers, se mi sono un po' amareggiato. Non so se voi intravedete adesso un fit particolare che San Antonio di
beh, tra Clark, Little, Little, che bella pronuncia, che, vabbè. Non è, ma
posso intervenire? Qualcuno ha definito Goga il nuovo Paciulia.
Beh, non gli vanno male a Poro Goga.
È un Nurkic più basso, se gli va bene.
Che non sarebbe male.
Oh, eccolo Misco, che è con Goga, appunto. E Rasnatovic, ovvero il patrono del Mega Baymax e del due terzi dei giocatori europei che giocano in Europa, è lì.
Tra l'altro triste Bitaz, non è proprio felicissimo.
No, lo vedo molto emozionato, però. Cioè, tipo, proprio... Forse non triste, ma un po'...
Tra l'altro...
Luca Samanic.
Eccolo.
San Antonio, bravi.
Ragazzi, avevano chiamato a mille modi. Io non ci credevo, ma l'hanno chiamato a mille modi.
Bravi, bravi.
Zion è uscito per andare a parlare con Alexander Walker. Ci sono queste cose che mi fanno impazzire su certi tipi di giocatori.
Ricordatemi qual è la parentela tra Alexander Walker e Shai.
Cugino?
Cugino.
L'ho letto prima e non mi voglio vantare di...
Sì, anche io non so con l'impressione. Però...
sono tutti canadesi ora.
Sì.
Se ti pensate va nella direzione che va accennato, cioè sembra un giocatore, tra virgolette, che crea mismatch, almeno da quel poco che so di Samanic, dovrebbe essere una forte che fa il cosiddetto spacing.
Sì, multidimensionale. È veramente il classico giocatore serbo che ha fondamentali fortissimi, cresciuti molto bene e che riesce a inserire in un gioco appunto versatile, però ecco, anche lì è una buona base di sviluppo. Questo è un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto bene all'Olimpia Lubiana, nonostante l'Olimpia Lubiana abbia fatto una stagione
ricordo male, era quello che aveva giocato una buona partita con l'Olimpia.
No, con le Bitazze.
E quello che mi ricorda Samanic è che in un momento di diciamo sconforto sociale mi sono dedicato alla visione inopinatamente della Draft Combine. E ha fatto più che bene, però
lui fece talmente bene che il giorno dopo non rientrò in campo.
E speravo che potesse essere una delle opzioni, perché se ne parlava parecchio anche da noi, però speravo che potesse essere un replacement per Bertans, che sta in scadenza di contratto l'anno prossimo e che magari avremmo rivisto con Karma. Però io questo tipo di profilo avrei preferito spenderci la 29 più che la 19.
Allora, però Bertans dovrebbe andare, sembra sia nel migliore di Milano.
Comunque, tornando a Turner e a Sabonis e a Bitadze, a me piacerebbe un bordello Sabonis a New Orleans. Ma proprio un bordello.
Chi, scusami?
Sabonis.
Zion, che fit c'ha, dai.
Ma come che fit c'ha? C'ha il fit di essere uno dei migliori lunghi che giocano end-off, uno che può fare spacing a 4, 5, 6, 6 metri.
Io ho dei dubbi, cioè più o meno è quello che pensava Oklahoma al tempo, non è che sì, per carità, non è andata male per altre, secondo me è tutto tranne uno che fa spacing, soprattutto se devi fare lo spacing per un alpha dog, come dicevo.
Ma non può giocare con un centro come Turner, con un play come Russell Westbrook, come Adams, e con un centro come Russell Westbrook, quello no. A parte che era un rookie, cioè, vuol dire...
Quello sì, però l'idea era quello di costruire qualcuno che creava spacing. Cioè, sì. Ok, segniamo a tirata 3 e via.
Ma quello tira, Cioè, vuol dire, io continuo a pensare che tira.
No, per carità, io ho un grandissimo rispetto per Sabonis vicino a Canestro. Lontano...
Ma è un giocatore che sa giocare a pallacanestro, cioè voglio dire, uno che...
Quello è il dubbio.
Allora, io con Zion vorrei... A parte che va bene un vertical spacer, però... Secondo me invece è un giocatore che sappia giocare, sappia essere un partner a livello di pick and roll, non solo per andare verso canestro, ma anche per poppare da 6 metri. Cioè, secondo me è una cosa che con Zion va a nozze, ma andrebbe bene pure Turner in realtà, eh. Meno intelligente secondo me, meno
la tua avanzata di Gonzaga, però Bobino gentilmente, cioè, secondo me c'ha bisogno di un lungo caratteristica differente, premesso che comunque stava nel campo delle opinioni, ci mancherebbe, e magari tra 2 o 3 anni se va nella direzione che suggerisci tu, magari a 3 anni effettivamente apre come adesso non fa, però dopo al momento comunque resta il fatto che abbiamo preso uno che probabilmente se firmiamo spariamo in G League e francamente si farà un anno con gli Extoros, quindi temo che sia andata nella direzione della rifirma dei Gay, quindi a sto punto o hanno trovato il Jolly alla 29 o San Antonio secondo me fa un draft abbastanza, con quello che era rimasto, abbastanza loffy.
Intanto out of nowhere Dame Lillard ha pubblicato un pezzo in cui fa un dissing contro Marvin Bagley.
È la cosa random della serata questa.
Sì.
Beh, c'è sempre la scelta di Cam Johnson.
È vero, quella forse è ancora più random. Ma che gli ha fatto coso? Bagley?
Ma che ne so. Poi non l'ascolto quando...
No, Bagley stava sulle palle a tutto l'entourage... Oddio. Mi è sfuggito il nome di chi ha preso Chicago al draft l'anno scorso, che poi lui mi piace un sacco.
Wendell Carter,
giusto, non so perché me l'ero dimenticato all'improvviso, come Peter che si dimentica di sedere. E mi ricordo che mi hanno detto questa è Cora Bagley, l'entourage di Wendell Carter, quindi si vede che non è simpaticissimo.
Hanno giocato insieme loro. Vabbè, quindi a Oklahoma chi arriva?
Io temo.
Okpala.
A parte che temo infinitamente
Okpala. Che volevano 10-19? No. Quindi no.
Temo Okpala, ma io temo anche stupidamente, perché, ma forse non dovrei temerlo. In realtà se arriva Clark va bene. Nel senso...
Beh, dai. Considerando che non ti aspettavi assolutamente che potessi scendere così, o magari non così tanto.
E poi avessi dei report un pelino più interessanti sulla sua, su alcune cose del suo carattere, sarei più tranquillo, però insomma.
Ma tanto Oklahoma ci sei stato, che vuoi fare?
Oklahoma però c'è stato Mitch McGary, via. Lo butto lì.
Oh mamma mia, che fine ha fatto?
Gioca bowling, è un professional bowler.
Aspetta, l'anno scorso, ma ancora? Ha detto che sarebbe tornato alla pallacanestro, che era il 2008.
Sì, sti cazzi, che è tornato alla pallacanestro.
Mitch McGary era veramente un pezzo di marmo, un pezzo di marmo che si muoveva con un'agilità incredibile.
Ma io mi ricordo alcune sue partite all'inizio.
Quanto mi piaceva.
Sembrava buono, sì.
Thibault, alla 20.
Comunque i Celtics hanno fatto niente a livello di futuribilità, hanno fatto tutto a livello subito.
McGary contro Kansas sono le partite più incredibili che abbiamo visto, pure contro Zio che
è vero.
Andiamo su Tybull, perché su Tybull c'è da dire che difensore super a livello di comprensione, anticipazione, e secondo me le statistiche a livello
gonfie. Gonfiate, dai.
Gonfiate un po' dalla zona, però son tremende, sono cioè, rispetto, cioè, nel senso positivo, sono super, anche se posso
essere... Aspetta. Vosh, trade Boston, Philadelphia per Tybull.
Eccola lì.
Eccolo,
questo via. È interessante, questo è molto interessante. Non eravate contenti di Zaire Smith, ne avete preso un altro, complimenti.
Non è allergico alla vita,
alla luce.
No, comunque secondo me Tybull è una cosa che è passata molto più, è stata passata molto più al setaccio rispetto a quanto secondo me è necessario il suo tiro. Cioè uno che in 4 anni di college o 3 anni di college tira overall più del 34-35% con più del 70% ai liberi, io non ci vedo delle red flag così grosse. Cioè, non sarà mai Tybull.
Ho capito, un calcio a livello offensivo.
E vabbè, cioè, questo, aspetta, io sto parlando del tiro.
Ah, ok.
Si è fatto si è focalizzato un sacco sul tiro, quanto forse si potrebbe dire, si potrebbe fare molto di più sul resto, cioè sulle altre cose che mancano a livello offensivo. Ecco, vedi che il 21 per 24 e 34 si poteva fare? Mannaggia.
Vabbè. Sì, io proprio di Boston si è preso altre due scelte.
Sì, che speravo, era proprio la trade che speravo di fare, peccato.
Per 24 33.
Io speravo di fare 21 per 24 34.
Ah, ok. Meno.
Di questo passo Grant Williams potrebbe veramente arrivare al secondo giro, e signori che è preso il secondo giro.
Sì.
Ma tanti arriveranno al secondo giro comunque.
A me comunque
mi hanno spiegato il discorso di Lillard, e si ringrazia Claudio Pavesi da questo punto di vista che è sempre pronto. Dice: il pezzo di Lillard è solo perché Bagley aveva nominato quello di Lillard e si era autoproclamato best rapper in the NBA. Lillard risponde sul beat di Dappy Freestyle, ottimo.
NBA Game, lo sparo subito.
Molto maggiore NBA Game. E Claudio, non posso darti più ragione di così.
Grazie Claudio.
Vabbè, alla fine Tybull è tipo un prospetto che è stato sempre legato ai Sixers da marzo probabilmente, quindi non c'è grande stupore.
Ma io quando ho visto l'invito alla Combine immaginavo che fosse una cosa del genere.
Però ci sta come pezzo.
Sì.
Cioè, ti fa quelle robe che ti servono in difesa.
Eccola qua, Oklahoma City trada indietro alla 23 con Memphis che probabilmente si piglierà un contrattino.
Quindi alla 23 va
Memphis.
Oklahoma? No.
No, Memphis alla 21.
Memphis alla 21, ok.
Probabilmente Patterson, questa è la mia lettura live, poi vedremo. Perché mi sa che due spot 10 milioni
non è mai davvero su Nick Claxton alla fine. Sarebbe interessante.
E Clark va a Memphis con la scelta di Oklahoma City.
Come l'ho detto, come niente. Come se non avessi detto niente.
Clark, vabbè, mi sembra male Clark.
Oh, Clark, Jaren Jackson Jr.
Sì, è bella.
Noiosa. Molto bella, sì.
È noiosa.
Ecco, no, su questo poi, secondo me, Memphis, questa potrebbe essere potenzialmente una mossa ottima del front office di Memphis, perché tu hai un playmaker di cui hai delle grosse deficienze o possibili deficienze difensive, ci metti sopra due lunghi che possono cambiare tutto.
Io stavo pensando a Jamorant e Brandon Clark.
È bello, eh? Con Johnson che spazia, questo vola.
È molto interessante.
Sì, questa è una bella cosa, è una bella mossa di Memphis, e secondo me ha molto più senso lì che Oklahoma City, se posso.
Già, ricapitolando chi è rimasto, allora,
che Little,
Porter Junior.
Sì, Claxton.
Grant Williams.
Williams,
Ball,
Keldon Johnson,
sì. Ragazzi, il gioco dei secondi giri in draft diventa ogni anno sempre più importante. Questi draft qui era un po' scritto, però
Jerome, Carson Edwards e Ball e tanta altra gente.
Capita tanto sta mossa di prendersi una 2024 di Memphis. Boh.
Ma va a scegliere questa Memphis Porelli, dai.
No, ora, non capisco tanto, magari la usano.
Se ne parlava prima e poi mi sono perso. Il discorso che facevo prima su Tybull è il discorso che io posso essere d'accordissimo sulle potenzialità, sul tiro che non è male. Il problema è che un giocatore del genere, io mi aspetto che sappia un minimo giocare senza palla, e lui da quel punto di vista ha mostrato grandissimi, grandissimi difetti, e non ha creazione dal palleggio, c'è da fare dei rischi di passi avanti, eh.
Vabbè, sul palleggio sti cazzi in un certo punto per quel tipo di giocatore,
però se non, sì, ok, e ti dico, 3D certo. Va bene, però 3D deve saper giocare anche senza palla, e Taibur offensivamente ha dimostrato di essere un ottimo giocatore di campo aperto e basta.
Sì, sì, ma loro vogliono un Covington, cioè pensi a qui se lo volesse quel tipo di giocatore là. Personalmente non mi piace, non sono innamorato di questa scelta.
È comprensibile,
però ha senso. Sì, sì,
sì, no. Sì, sì, no, non voglio dire che è una brutta picca per questa cosa che ho detto, no, no. No, cioè, il club ha fatto bene senza salire, ha fatto molto bene a questo livello qui, è giusto prenderlo con tutti
comunque
dietro, ecco.
No, no, dico, vedere, vediamo come Zaire, Matisse, Simmons, Embiid, e se torna Butler, mi intriga particolarmente vedere quanti stoppate possono mettere in una partita.
È vero, quello è vero, cazzo.
Si va. Zaire, io ci conto parecchio quest'anno, devo dire. Sì, mi piace molto.
Ha ragione. Per me ha ragione. E per me, ora ci ripenso, vedendo anche le scelte di stanotte, ripenso a Chris Bird, che fino a poco tempo fa allenava in Division 2, e che in 2 anni, oltre ad aver portato Texas Tech alla finale del CAA, ha dato anche 2 giocatori alla NBA che non erano neanche dei recruti tra i primi 100.
Sì, sì, sì. Beh, ha fatto un lavoro pazzesco.
Un lavoro incredibile.
Dove siamo rimasti? Mi sono un attimo perso.
Siamo alla scelta dei Thunder, che sceglieranno Clark.
Clark per Memphis, sì.
Si diceva che il Philadelphia la
scambia. Io credo anche che con Boston, sì. Io credo anche che abbia pesato un po' sia il fatto che scendi di 2 pick, togli un po' di tassa, ma questo è minimalmente, ma anche che il fatto che Clark non tiri proprio ed è difficile che lo faccia non sia una cosa che al front office dei Thunder interessava granché. Poi vedremo come andrà, ecco, però.
Sì, la mia domanda è sempre perché tipo c'è grande differenza tra un Taibull e un Little, cioè fra 3 anni.
Ma io, quello che mi dico io è, ma che Inter c'ha il Little per arrivare da essere una delle prime 5 a inizio anno a rischiare di uscire dal primo giro? Non deve averle belle. Ora io, Roy Williams, so che non è uno, cioè uno che parla benissimo se ci sono andato d'accordo, e ne parla malissimo se c'è stato un minimo di discorso, però ecco. Oh, ma.
Sì, è un po' strano comunque.
Grizzlies comunque molto bene. Dalla trade di Conley fino a questo draft qui, bene, sono.
Quest'anno c'erano diverse squadre che non avevano neanche una scelta, tra l'altro.
No, anche perché c'era Atlanta che ne aveva 3, Boston che ne aveva 3.
Sì.
Sì.
Quindi si è già levato 5 squadre.
Sono tipo gli Spurs che ne hanno 2, no?
Le Spurs che ne hanno 2, quindi si è levato 5 squadre.
Houston non ne ha. Chi è che non c'è? I Nets non ne hanno. Milwaukee non ne ha.
Certo, i Nets ce l'hanno.
I Rockets ce l'hanno.
Non ce l'ha Toronto.
Non ce l'ha
Toronto. I Lakers non ce l'hanno.
I Lakers
non hanno niente. No.
Cioè, hanno fatto
preparando una cosa, controllare. Houston sceglie al primo giro dal 2015.
Chi?
Ha messo Mori di prendere esplora draft al primo giro.
Che ha preso Capelà nel 2015, no?
Tra l'altro,
no, bisogna anche vedere. Era il 2012.
Che cacchio fa Houston? Quello è un altro bel capitolo da aprire,
eh? Mori resta assolutamente un mostro. Però studiando mi viene una cosa con calma, tutta la storia dei pick, i top 3 praticamente, insomma, ormai è stato lì da 13-14 anni, di top 3 praticamente sono, ok, Capela, alzo le mani, va a 25, poi andava a Chandler, Bea, Parsons, alla 38, per carità, alla 38 è stata una gran pesca, poi si è rovinato con le mani sue, ma era una gran pesca, e ok, e poi Aaron Brooks, che magari ha perso la notte dei tempi, però lì per lì gli fece gran comodo e addirittura gli ha fatto vincere una serie NBA. Quindi, ma dopo, se tu scendi da 3, se tu ne fai un discorso di trade, è un mostro. Ma a livello di draft, se tu peschi gli altri GM, è un filo sotto.
Volevo dire al mio, uno che ha commentato oggi il mio pezzo sul tuo uomo, che diceva che Clark e Bitadze sarebbero andati così in basso solo se si fossero sparati a piedi tra di loro, e io spari non ne ho smentiti, quindi
Madonna.
Eccolore così, via. Bravo.
Allora, adesso, alle 4 mi levo due sassolini.
Con violenza, allora.
Questo te lo rilascia per domani.
Dovresti seguire il mantra del non ti curare di loro, ma guarda e passa.
Scusate, è che solo i giornalisti della Gazzetta possono fare queste cose qui. No? Fatemelo fare anche a me.
Domani te lo edito bene.
Intanto sembra che l'NBA abbia messo la foto di Brandon Clark, che non è Brandon Clark, ma vabbè, questo non
importa. Ci sarà magari un povero Cristo stagista che ha sbagliato foto, vai. Ma cioè, che io ammetto la mia ignoranza e mi vento e mi tolgo, ma chi è l'insider della Gazzetta per draft?
Non fare queste domande, che possono ricevere risposte.
Ho visto, dico, ok,
è Sandri, okay. Non è Sandri?
No.
Guarda, non so se voi avete dei problemi.
Te pensa
alla dentiera.
Se pensa accanto a Pistoia, sai cosa c'è? Ecco, accanto a Pistoia c'è una città e i propri cittadini si chiamano. Ci sono tanti cinesi.
Ah, ma non è lui lì, dai, il tizio, è lui che fa.
Non so se mi sono prestato dei giochi di potere con questa mia affermazione.
No,
sicuramente.
Tanto ormai
sì, davvero bello capire.
Avete preso una seconda scelta del 2024 per la,
sì
per
sì l'ho visto, mi fa cagare sta roba, però pazienza. Magari comunque, la usiamo per dar via Patterson.
Una bella stat di Wasserman è che Jaren Jackson Jr. e Brandon Clark hanno messo 9 stoppate per 40 minuti combinati all'ultimo anno del college.
Sì. Lì è un problema. O li portano culo da post basso sotto canestro, o sono fastidiosi questi due insieme.
Un po' le pizze là. E questi.
Sì, poi capito. Sì, dovrebbero giocare male anche in campo aperto con Morente, capito?
Grant Williams 22.
Boston?
Sì. Una bella scelta per Boston, mi piace un sacco. A parte per Grant Williams, che mi sarebbe piaciuto ugualmente, però è un giocatore che con Stevens ha tantissimo senso. Non so se la pensate come me. Cioè,
sì,
perché
sì, beh, sicuramente.
E comunque lui sa dare un certo valore all'undersize. E Williams è l'undersize, che però testa super. Bene, sono contento che sono andato al secondo giro.
Un bel giocatore dei gomiti di Williams.
Comunque, parlando di cose veramente importanti, quanti schiaffi ha preso Vosges stasera da Shams? Parecchi,
Più del solito, sicuramente.
Sì. Si è beccato un bel po' di schiaffuna.
Vabbè, non è che si può sempre vincere, dai. Un po' da una sola terra.
No, perché Walsh comunque doveva fare quel sorta di interventi anche durante la trasmissione live. L'hanno distratto.
Ma anche Shams è live, eh?
Ah, sì, probabilmente su Athletic.
Su Stadium.
Ah, su Stadium.
No. Che non ho idea di cosa sia, ma l'ho letto oggi, quindi no, faccio pure con questa immagine, con questa informazione.
Cazzo è Stadium? Scusa.
Non so, live di sto cazzo.
Dai, allora facciamo, sentite, facciamo ora...
Facciamo Mickey e poi moriamo.
Facciamo Mickey, sì.
Secondo me qua OKC si traderà di nuovo indietro. E prenderà un altro pezzetto.
Comunque, a parte, vabbè, la caduta di Brandon Clark e poi vabbè quella che dobbiamo ancora vedere di Little più che altro e Bol Bol, però era prevedibile.
Sì.
La cosa sorprendente è stato Cam Johnson,
che
non ha ancora una spiegazione, sperando di trovarla nei giorni successivi. Io intanto guardo, non ci avevo fatto caso, poi gli stanno dando dei grade F
a Phoenix.
Sì.
Ma sì, cioè, ma la cosa, hanno twittato qualcuno di come è iniziata la notte di Phoenix e come è iniziata quella di Boston, di Memphis, cioè, ma dai, cazzo, quella sei fai una roba del genere.
Maggiorate qualcosa.
Poi magari avranno ragione loro, però.
Sicuro, nel momento in cui diciamo sicuramente così, però
diciamo non è che la loro storia ci dice che possono avere ragione.
Adesso prenderemo, io lo so che prenderemo una merda.
Prendete Darius Bazley, secondo me
se prendiamo o quello o Claxton le tiro, eh. Tiro. Ma che poi Claxton va anche bene, cioè, pazienza, però
no, so. Dai, c'è la squadra, a meno che, come dici tu, magari non pensi di cedere Adams, devi ritoccare, è difficile che ci metti i pezzi da 90. Capito quello che è, che te mai pietà.
Sì, capito. Vabbè. Che draft molle, però, come trade, ah, cos'altro. Cioè,
pensavo... Ah, c'è tutto prima.
Sì. C'è un sacco per quello.
Ma secondo me perché ci hanno venduto come un draft week alla fine della fiera, e quindi magari la gente si è un filino svaporata, perché magari su altri draft c'era più hype. Perché secondo me hanno fatto di tutto per svilirlo sto draft, forse perché è più difficile.
Non era difficile svilirlo, è un draft perché comunque tanto le risposte non si hanno stasera, ma le abbiamo poi nel giro dei prossimi anni. È un draft della gente che sa lavorarci, della serie che te fra 2 o 3 anni vedrai chi ha saputo leggere bene, perché noi si parla sempre di draft week, di draft un pochino così. Io mi ricordo quello del 2011 dove vennero presi Clay, Jimmy Butler e questi giocatori qui. Chiaro, dopo le 10.
Certo.
Però, ecco.
Ma se voi doveste draftare adesso, Keldon Johnson o Little?
Io Little.
Io non sono un amante di Keldon Johnson, perché a me piace un sacco il fatto che ha un'intensità incredibile, cioè lui pensa che per una vittoria venderebbe la madre, però c'è, cioè, l'altro è uno specimen fisico atletico di alto livello, però io con voi vedo molto meglio Keldon Johnson, per esempio.
Ah, infatti secondo me è Keldon Johnson.
Molto più Keldon Johnson per voi. L'altro ex ciccio, Grant Williams, quindi sapete che gli ex cicci cosa fanno? Sono incredibilmente forti, quindi immaginatevi voi quando dimagrisco e inizio a giocare a pallacanestro.
Finalmente le riserve quando fai, adoro quando il ciccione segna, perché...
Esatto.
Non so se te l'avevo già detto l'anno scorso, maestro, ma se, cioè, l'inflessione è uguale a Panatta. È impressionante.
Cioè, non ho mai sentito Panatta parlare.
Eh?
Non ho mai sentito parlare Panatta.
Tassi, ma poi è un complimento, eh? Cioè, nel senso, Panatta è un buono cliente.
Cazzo, è vero!
è uguale a Panatta con un'inflessione vaga, ma comunque secondo me riconoscibile, di Mario Camicia, che era quello che commentava il golf a Sky in Monteparlo Pionieristico.
Ma di dov'è Panatta?
Come dov'è Panatta? È ovvio che sai dove è Panatta.
No, di che quartiere?
Oh, del quartiere non lo so. Perfetto, non lo so.
Chiedo a Arturo, chiedo se è così.
Diciamo che sono poco addentro alla divisione locale. Tanto se romano, non va bene uguale. Da Centocelle, Spinacete uguale.
Beh, no.
Lo so, che però per me è romano.
Bellezza.
Cerchiamo subito.
No, non ti piace quel paragone, ma secondo me è una gran cosa.
No, per carità.
Siamo arrivati proprio alla PIC che ci dà la buonanotte. Siamo arrivati.
Ma non c'è ancora.
Non è ancora uscito niente, no?
Per forza. Dalla draft room di Presti non esce un cazzo.
Vabbè.
È così.
Il padre di Panatta era il custode del tennis club Parioli, che non
so, quello me lo ricordo, sì, che praticamente lui faceva, andava a cosa col padre, quello se me lo ricordo.
Era iscritto al club quando c'aveva 6 anni, poi dopo lì sono cose vostre di Roma, quindi non mi avventuro ulteriormente.
Un suggerimento, non so tanto, sicuramente non so se l'avete visto, praticamente quel pezzetto del fine zero calcarea, dove fa la guest e fa quel pezzo del puff plop plop, praticamente se non hai visto ti guardano, che è fantastico.
Mai una palla corta
e tu c'hai, secondo me, di quel monologo lì, che secondo me è una delle cose fatte meglio nella miglioranza del cinema italiano.
La possibilità, guardate, perché secondo me quello è fatto,
è meraviglioso, e c'hai esattamente, lo sembra che c'hai la stessa cosa di quando spiega puff puff al tizio.
Dai, eccola lì.
Quanto devo pagare? Potevo scommetterci, potevo. Darius Baisley. The Inter.
Siamo riusciti a passare da Panatta a Baisley.
Solo noi,
Beh, non vi piace?
6-9 con potenziale. Mi sembra gran testa. Dicono gran testa, dicono gran testa.
Vaffanculo, va.
Non ti piace, ho capito.
Ma no, non so neanche chi cazzo sia, cioè so chi è, ma non.
Io ho visto l'anno scorso,
magari scopri che ti piace col tempo, dai. Pensa a me, ma... che mi hanno preso.
Ho visto qualcosa, ma troppo poco.
Non è un po' simile a Ferguson come tipo di storia?
Sì, come tipo di storia, sì, e lui è proprio altro ruolo, più 3-4.
No, poi intendo tipo quello che non si è visto, perché ha fatto scelte andare...
Slittle alla Celtics. No, ho sbagliato. Era una cosa...
Ma lui è quello che ha fatto l'internship...
Esatto, lui è uno che doveva andare a Syracuse.
A Syracuse, certo, sì, è vero.
L'altro era anche prospettato come one and done. Doveva andare a Syracuse, poi... disse di no, doveva andare a fare la G League, doveva andare, e poi disse di no, e poi si è messo a fare l'internship a New Balance, e quindi diventerà il Kent Bazemore della New Balance, e tutto l'anno si è allenato per il draft, e alla Combine ha fatto molto 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 bene.
Ah, prima di chiudere,
comunque,
voglio chiedere una cosa.
Abbiamo fatto, scusate, poi ti dirla. Abbiamo fatto 6 puntate di Draft Preview.
E mai Baisley.
Mai Baisley, ovviamente.
Mi dispiace per Caldon Johnson, mi dispiace. Cioè, mi dispiace, tanto...
Ma sti cazzi.
Sì, no, dico per il discorso di Green Room e basta.
Beh, ce ne sono parecchi ancora in Green Room, eh?
C'è Claxton, c'è Clark, c'è Little, c'è...
Clark è andato.
C'è Clark.
Vorrei dire qualcosa in più di sto tizio. Dimmi qualcosa in più di sto tizio. So un cazzo.
Mancino.
mancino prospetto che ha dimostrato gran tiro, atletismo non esplosivo ma molto fluido, molto agile. Il prospetto è un progetto, è un
a me non dispiace tantissimo, cioè...
a me come teorico mi piace un sacco e mi sembra che sia uno che col pratico si sa fare, però invece cioè della serie non mi sembra uno sprovveduto, anche per come ha gestito il discorso NBA draft. Lui doveva rimanere fuori da tutto, doveva rimanere, comunque non è neanche che si è allenato come ha fatto Mitchell Robinson, lui si è messo a fare l'internship.
Poi, beh, si è anche allenato.
Certo, sì, si è anche allenato, però della serie si è costruito anche una sorta di mentalità all'interno del lavoro.
Sì, ma io ho sentito un paio di interviste, mi sembrava molto, molto preciso e focalizzato. Mi sembra abbastanza costruito come adolescente, ecco. Quindi mi sembra intrigante come prospetto, più di tanti altri.
Sì, sì.
Vediamo un attimo.
Perché non lo conosciamo, non l'abbiamo visto giocare.
Non c'è proprio materiale.
Eh?
Non c'è materiale su di lui.
Esatto.
Cioè, o l'hai visto alle combine o zero.
Vabbè, signori,
il balance porta posso bene.
Dire, se posso dire, molto meglio di Cam Johnson. Poi magari no, sì,
anche 5 anni in meno.
Bastardo, in meno.
Sei proprio bastardo.
Sai che stanno...
È vero.
Sì, lo so che è vero. Attenzione, i Suns si ritrovano in mano Ty Jerome.
E quello
no.
Questa è bella, dai. Bellino.
Non si meritano.
Non capisco l'insider che quando è già famosa, cioè già è stata resa nota la scelta, dopo 10 minuti twittano tipo sì, era risaputo dell'interesse perché magari è andato a pranzo con l'allenatore, il vice allenatore e il GM. Twittalo prima.
Quindi mi confermate che sto Beasley è un tiratore, cioè sa tirare?
È un buon tiratore.
No,
allora non lo diciamo.
No, perché no?
La
cosa interessante sua è che ha fatto vedere playmaking più tiro.
Sì, sì.
Puoi twittarlo, Lore, per favore, che ti ho nominato apposta, porca troia.
Ora io volevo andare a letto.
No, adesso prima twitti e poi va a letto. Che cazzo.
Ma finisce anche il pezzo per domani.
Capito? No, vado a letto 2 ore io. Vado a letto 2 ore.
Poi, ragazzi, io vado.
Poi devo andare via. Signori, qui finisce la nostra direttuccia. Io ringrazio sia Michi.
Grazie a voi.
Che il maestro.
Arrivederci.
Che Cecco, Friends.
Grazie a voi, alla prossima.
Che il solito compagno di trasmissione Team.
Saluto a tutti.
E niente, ci sentiamo domenica per la puntata solita. Ciao a tutti, buonanotte.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love.